L'ordine del giorno mi serve. Non hai un ordine del giorno?
50 euro.
Posso staccare? Buonasera a tutti, benvenuti. Iniziamo la nostra seduta come consuetudine con l'appello. Do la parola alla dottoressa Cardamone.
Grazie sindaco, buonasera a tutti. Russo Giuseppe.
Presente.
De Vecchi Stefano.
Presente.
Fasano Salvatore.
Presente.
Bobbi Alessandra.
Presente.
Mammano Rosalia.
Presente.
Migliorini Paola.
Presente.
Presente.
Pertusati Marinella.
Presente.
Viganò Sofia.
Presente.
Morosini Francesco.
Presente.
Girardi Valentina.
Presente.
Filippazzi Francesco Maria.
Presente.
Roncari Gianfranco.
Presente.
Assiste l'assessore esterno Rosmarie Carri.
Come sempre nostra consuetudine, prima di iniziare i lavori del Consiglio, la parola ai cittadini che volessero porre domande all'amministrazione. Prego. Cognome, nome.
Buonasera a tutti, Alex Magnan. Volevo chiedere, alla luce di quello che è successo anche stasera, e alla luce del fatto che anche settimana scorsa c'è stato un altro incidente più piccolo come entità e l'intervento che c'era stato l'8 aprile riguardo appunto l'incrocio tra via Papa Giovanni e la via Perlo di Vecchio, volevo chiedere a che punto era un'eventuale valutazione di messa in sicurezza. Grazie.
Grazie, do la parola all'assessore Mozzicato.
Buonasera, per quanto concerne la nostra valutazione, allora anzitutto c'è da dire che la valutazione del Comune avviene a seguito anche di un confronto con la provincia, che è la prima interessata per quanto riguarda quel tratto. Quindi la prima valutazione fondamentale era quella della provincia, che naturalmente verrà a maggior ragione interessata anche dalle nuove dai nuovi accadimenti e quindi potrà prendere anche lei visione di questi nuovi accadimenti. Da dire è sicuramente che nessuno nega le criticità che sono presenti su quell'incrocio. Esiste anche, adesso non conosco la dinamica, poi la conosceremo nel dettaglio nei prossimi giorni, sicuramente l'elemento umano negli incidenti è una dinamica da valutare, perché sicuramente nel momento in cui ci sono anche dei comportamenti alla guida che non sono quelli corretti, sicuramente qualsiasi incrocio, se poi ha delle criticità, sicuramente ci sono delle è più facile, però nel momento in cui ci sono delle imprudenze, sicuramente queste criticità aumentano. Da parte nostra, quello che possiamo fare nell'immediato è sollecitare la provincia a fare quegli interventi di cui si era parlato e che però andranno, come dicevamo, valutati anche sulla base delle ricadute che possono avere sulla cittadinanza. Quindi, ad esempio, la cartellonistica sicuramente non ha una ricaduta potenzialmente negativa sulla popolazione, però ad esempio le bande sonore potrebbero causare un inquinamento acustico. Quindi su questo sicuramente proseguiamo nell'interlocuzione con la provincia e puntiamo ad un intervento che sia, per quello che si può fare nell'immediato, quanto più preciso possibile. Poi naturalmente rimane sul campo anche una riflessione più generale, però la provincia, come dicevo, è azionista principale di qualsiasi intervento che sia strutturale su quell'incrocio.
Si è detto che il primo incidente a cui si riferivo, quello di qualche settimana fa, nulla a che fare con l'incrocio a cui lei faceva riferimento. Quello di oggi, almeno dalle notizie che abbiamo, pare trattasi di una distrazione. Prego.
Buonasera,
Tornatore Giuseppe, via Cesare Battisti, 1 barra Tavazzano. Io volevo chiedere solo una cosa, almeno un mio parere, quello che ho potuto capire stasera. A questo punto mi sa che il problema è stato scaricato sulla provincia, che non mi sembra corretto, no? E poi volevo chiedere, noi abbiamo fatto una raccolta delle firme per modificare quell'incrocio e a tuttora di risposte non ne abbiamo avute. Adesso stasera giustamente mi sta dicendo che dovete interloquire con la provincia. Grazie.
Rispondo io. Sono in corso, è stata chiarissima la risposta, guardi. Sono in corso delle interlocuzioni. Non è sufficiente che un gruppo di cittadini facciano una raccolta firme, tra l'altro in numero anche piuttosto esiguo, ma abbiamo preso comunque il problema per come deve essere affrontato, cioè nei dovuti modi, vale a dire interloquendo, come ha detto l'assessore poc'anzi, con la provincia per cercare, se vi sono, delle soluzioni nel merito. Grazie. Altre domande? Bene. Passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno. Prima dell'inizio dei lavori mi è stata chiesta dal consigliere Roncari un intervento preliminare per una questione urgente.
Sì, grazie signor Sindaco. No, sono tre segnalazioni urgenti. La prima per segnalare che a Modignano e Villavesco non sono stati affissi gli avvisi del Consiglio Comunale. La seconda per dire che a Modignano non sono ancora stati installati i tabelloni previsti per la campagna referendaria. Se non li hanno installati oggi pomeriggio, questa mattina non c'erano. E la terza perché mi era perso di cogliere nel suo intervento nello scorso Consiglio una mezza idea di modificare lo statuto per il regolamento per il discorso del conteggio dei giorni. Lei ha citato l'articolo 155 del codice di procedura civile. Io credo che sia un articolo che si adatta malissimo alla questione nostra, perché quell'articolo lì, che è dal libro primo, disposizioni generali, titolo sesto degli atti processuali, capo secondo dei termini, e, quindi si applica al processo civile, non si applica al conteggio dei giorni previsto dal TUEL. Ecco, glielo dico per impedirle, per evitarle di fare un lavoro inutile nella modifica del regolamento, che va applicato così com'è, senza inventare nuove regole. Ecco.
No, va bene. Allora, per quanto riguarda gli avvisi, registro questa cosa e ne parleremo con la società che si occupa delle affissioni. Faremo una verifica immediata per quanto riguarda invece i tabelloni elettorali a Modignano. Per quanto riguarda la terza questione, quelle dei giorni, in tutti i documenti pubblici i giorni vengono contati dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza, qualunque essa sia, e quindi credo che richiamare quell'articolo non sia sbagliato, perché in tutti i contesti in cui ci sono portatori di interesse il conteggio dei giorni avviene dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Credo che ci dovremmo uniformare. Bene, passiamo allora alla trattazione dell'ordine del giorno. Il primo punto all'ordine del giorno è in realtà una ratifica alla variazione di bilancio che abbiamo effettuato. Per la precisione, questa variazione si è resa indispensabile perché dovevamo trovare i fondi necessari per fare l'intervento urgente sul ponticello di Modignano, e quindi abbiamo effettuato d'urgenza una variazione di bilancio e la portiamo questa sera a ratifica. Credo di non avere altro da dire, se non che i fondi sono stati presi da quelli che sono previsti in convenzione dalla EP. se c'è qualche intervento semplice. Sì,
sì, grazie, grazie Sindaco. Una cortesia, io avrei necessità di approfondire due dati che sono appunto ripresi nella delibera di Giunta Comunale la 36 del 4 aprile, quella allegata appunto alla deliberazione. Allora, in particolare al capoverso, viste le richieste pervenute, dove si fa riferimento appunto alla convenzione ambientale della società di produzione per l'importo complessivo di 856.320 euro e successivamente il dato atto dove si vanno a richiamare le 44.710 euro. Avevo un paio di richieste d'approfondimento. Allora, voi con questa delibera quindi introitate gli 856 o erano già introitati gli 856? Voi semplicemente attingete gli 856 per la quota parte dei 44.000? Conferma?
Faccia tutto l'intervento, poi la
Okay. E la seconda domanda è, voi state utilizzando quindi questi fondi, questi 44.710, quindi da quello che apprendiamo, attingendo appunto a fondi convenzionali. Ma se questi fondi convenzionali non fossero stati disponibili, a quali capo di imputazione avreste attinto per far fronte a questa emergenza? Perché tutto sommato si è trattato di un fatto straordinario e quindi di un'emergenza specifica appunto che corrisponde ad un intervento che poi deve essere concluso entro oggi, entro aprile, se non ricordiamo male. E nello stesso tempo, chiudo, se oltre ad attingere a questi fondi per far fronte quindi a spese straordinarie, urgenti, d'emergenza, rispetto a questi 856.000 esiste ad oggi una pianificazione di investimento di quello strutturata di ciò che si vorrà fare in merito alle ricadute territoriali da parte della convenzione ambientale. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, la cosa è piuttosto semplice. Noi questa sera portiamo in approvazione il rendiconto. Le norme e le regole finanziarie ci consentono di applicare l'avanzo soltanto quando questo è stato deliberato in Consiglio Comunale nel rendiconto. Quindi va da sé che se noi avessimo dovuto applicare l'avanzo che questa sera è previsto nel nostro rendiconto, avremmo dovuto aspettare. Quindi l'unica possibilità era quello di accertare entrate che ci saranno, ma l'accertamento si può fare subito, in modo da liberare, è un fatto tecnico, in modo da liberare le risorse immediatamente e quindi dar via ai lavori. Quindi questa è la ragione per cui è stata fatta. Normalmente si fa così. Da dove avremmo preso i soldi? Ecco, questa è un'altra bella domanda. Perché avremmo potuto attivare risorse dal fondo cassa laddove disponibili e poi avremmo dovuto fare operazioni un po' più complesse o comunque avremmo dovuto aspettare i tempi dell'approvazione. Siccome l'urgenza c'era e la necessità di dover intervenire era un dovere che avevamo, poi l'intervento è stato effettuato in varie fasi perché c'era da spostare tutti i sottoservizi, lo dico anche per le persone di Modignano, c'era da spostare tutti i sottoservizi, poi c'era da ordinare le parti perché non so se l'avete visto, ma è praticamente quasi terminato. È stata allargata anche la sede stradale. Abbiamo fatto un intervento che, quando siccome dovevamo mettere le mani, meglio farlo bene che farlo raffazzonato e poi ritornare sull'investimento successivamente. E quindi abbiamo optato per questa soluzione urgente che ci ha risolto il problema. Bene, qui dobbiamo fare la... dobbiamo dare l'immediata eseguibilità a questo. Bene, allora possiamo votare la ratifica alla variazione del bilancio di previsione finanziaria 25-27 adottato in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con atto 36 del 4 aprile 2025. Favorevoli? Sì. Contrari? Astenuti? 1. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? 1. Grazie. Bene, passiamo al punto numero 2, relazione dell'organo, scusate, bilancio di revisione, rendiconto, approvazione del rendiconto della gestione. I consiglieri hanno avuto i documenti disponibili e come sempre dico... hanno avuto anche la disponibilità laddove vi fosse stata la necessità degli uffici per chiedere eventualmente chiarimenti e quant'altro. Noi portiamo all'approvazione questa sera un rendiconto che è lo sviluppo del bilancio di previsione che fu approvato dalla commissaria straordinaria dottoressa Villa e approvata tra l'altro con poteri sia della giunta che del consiglio comunale e poi nel corso dell'anno un bilancio che era molto un bilancio tecnico sostanzialmente ma che nel corso dell'anno ha avuto diverse per ovvie necessità, diverse variazioni, sono state 22 le variazioni complessive, per rispondere meglio alle esigenze che si determinavano nell'esercizio finanziario di riferimento. Cosa dice questo bilancio? Io cerco di racchiuderlo veramente in pochissime parole. Abbiamo un'evidenza del fondo cassa che è in crescita, è pari a 2.855.000 euro circa, ma questo fondo cassa è importante perché questo ci consente di essere puntuali, anzi al di sotto dei tempi stabiliti per legge nel pagamento delle fatture passive. Fatture per i comuni sono solo passive perché il comune non emette fatture. Il nostro dato di riferimento per quanto riguarda i pagamenti, a fronte di un termine massimo di 30 giorni, noi ci collochiamo intorno ai 22 giorni. Questo è uno dei primi indicatori della salute dell'ente. Abbiamo entrate correnti per 3.646.000 euro circa, entrate in conto capitale per 1.253.000, naturalmente tralascio arrotondo al migliaio di euro. Le partite di giro per noi rappresentano circa 1.681.000 euro. Applichiamo un avanzo per 1.277.000, le spese correnti più il fondo pluriennale vincolato ammontano a 3.832.000 circa. Spese in conto capitale 1.884.000. Le partite di giro per definizione sono uguali a quelle d'entrate. Qui va fatto una puntualizzazione. Non abbiamo contratto prestiti nel 2024 e abbiamo gli indicatori dello stato dell'indebitamento dell'ente che sono tutti in diminuzione, la condizione ideale sarebbe zero, cioè niente debiti. I debiti che noi portiamo in questo bilancio sono tutti debiti storici, cioè sono debiti che vengono da lontano, vecchi mutui, tra l'altro sono mutui che non conviene neanche estinguere perché costerebbe l'estinzione più degli interessi, paghiamo veramente pochissimo di interesse. Siccome gli interessi vanno in spesa corrente, è importante che siano bassi. Noi abbiamo un'incidenza degli interessi che è pari allo circa lo 0,66% delle entrate. Pensate che la capacità di indebitamento dell'ente consente di raggiungere la quota del 10%, quindi siamo sotto, quasi poco più sopra di un ventesimo dell'impegno che noi abbiamo nel pagamento degli interessi. È un dato molto buono che ci dà la possibilità di essere anche molto, molto tranquilli. Tra l'altro il limite massimo lo cita l'articolo 204 del TUEL, a proposito di TUEL, si parlava prima. E ci sono comuni che sono, come dire, contenti quando questa percentuale va sul 4-5%. Noi siamo allo 0,66, dovremmo essere contentissimi. Abbiamo nelle entrate, nella suddivisione delle entrate, vedete che le entrate proprie dell'ente sono quelle tributarie e quelle extratributarie. Le entrate tributarie sono di circa 2.997.000, le extratributarie sono di 360.000 circa. E poi ci sono entrate da trasferimenti per 288.000 euro. Totale tutto dentro dà appunto il riferimento delle entrate correnti di 3.646.000. La composizione delle entrate tributarie invece è suddivisa in questo modo. Per quanto concerne l'addizionale IRPEF siamo a 655.000 euro. Va detto che l'addizionale IRPEF è in leggero aumento, questo è un dato positivo. Poi il cittadino ha un po' di giorni fa, forse qualche settimana fa, ha pubblicato una graduatoria del reddito medio pro capite, collocando di fatto il comune di Tavazzano in una posizione mediana, più o meno a metà classifica. In tempi precedenti, mi ricordo in comune, il nostro comune era un po' più basso. Per quanto riguarda la Tari, abbiamo entrate per 612.000 euro, l'IMU per 806.000 euro, abbiamo un recupero di evasione di circa 161.000 euro, il fondo di solidarietà comunale per 762. Per quanto riguarda le entrate extra tributarie, 175.000 euro sono rimborsi e altre entrate correnti, c'è 65.000 euro circa come canone patrimoniale, poi ci sono 96.000 euro per proventi gestione di bene, 23.500 euro per proventi gestione di servizi e poi gli interessi attivi che sono circa 1.000 euro. Sui trasferimenti invece, oggi i trasferimenti nel 2024 sono pari a 288 mila euro circa, sono in forte diminuzione perché naturalmente sono in forte diminuzione rispetto agli anni precedenti, perché gli anni precedenti ci fu la tragica vicenda della pandemia, dove i trasferimenti dello Stato erano molto più consistenti perché bisognava far fronte a un'emergenza che tra l'altro era la prima volta che si, per fortuna, si verificava una cosa del genere, quindi lo Stato fu particolarmente pronto ad erogare contributi che naturalmente poi con il passare dell'emergenza ha man mano ridotto. Abbiamo un avanzo d'amministrazione che è pari complessivamente a 3.229.000 euro. Di questo però fa parte il fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.224.000 euro circa. A proposito di fondo crediti di dubbia esigibilità, vi ricordate che la Corte dei Conti ci aveva segnalato un'anomalia sul fondo crediti di dubbia esigibilità e in riduzione. Naturalmente le riduzioni del fondo crediti di dubbia esigibilità può avvenire soltanto in maniera molto oculata, per evitare di cancellare crediti che invece possono essere riscossi. La regola, tratto richiamato dalla comunicazione della Corte dei Conti, è che se tu comune o ente pubblico non hai incassato quelle cifre per un tot numero di anni, vuol dire che non le incasserai più, e gli incassi non sono difficili, alcuni tributi per esempio da incassare, perché i cittadini si muovono sul territorio nazionale, quindi recuperare alcuni crediti vorrebbe dire andare a inseguire, tra virgolette, insomma metaforicamente, il creditore per fargli pagare magari un debito basso, avendo nelle spese più di quanto si dovrebbe effettivamente incassare. Quindi ad un certo punto va fatta una valutazione, la Corte dei Conti dice quei debiti lì, quei crediti lì, è inutile metterli in attivo perché non li prendete più, però non dice quali, i quali spettano all'amministrazione comunale, naturalmente con un supporto dell'ufficio ragioneria e del revisore dei conti. Noi abbiamo avuto il conforto della ragioneria e del revisore dei conti per quanto concerne la qualità dei nostri del nostro fondo crediti di dubbia esigibilità. Abbiamo fondi vincolati per 713.000 euro, 14. Poi portiamo a bilancio fondi da destinare a investimenti, sono 467.000 euro. E per rispondere alla domanda di prima dico che avevamo la disponibilità di poterli, però purtroppo non si potevano prendere in quel momento. E abbiamo un avanzo, portiamo in approvazione questo rendiconto che ci dà un avanzo disponibile, quindi effettivamente concretamente spendibile, di 671, anche quelli di prima, quelli sono per investimenti, questo invece è proprio avanzo disponibile, pari a 671.000 euro. Un rendiconto quindi ci dà una fotografia di un comune che è solido, deve stare attento semplicemente perché abbiamo una piccola sofferenza sulla spesa corrente, quindi dobbiamo essere molto oculati e molto attenti ad evitare che ci cresca la spesa corrente. Tra l'altro voglio sottolineare che nella spesa corrente ci sono i servizi sociali, e su questo apro una piccola parentesi, ma la faccio brevissimo. Noi abbiamo notato che dopo la pandemia, dopo quella fase molto complessa delle famiglie, la spesa sociale ha avuto un incremento veramente notevole. Io non so, ci sono degli studi che parlano di una relazione tra queste, però io non lo so. Sul territorio qui noi abbiamo registrato un incremento, poi l'assessore Gobbi, vice sindaco, che segue i servizi sociali direttamente, potrebbe essere più preciso di me, ma noi abbiamo veramente assistito in maniera molto puntuale, no, a questo effetto. Io spero vivamente che, allontanandoci dal periodo di emergenza, poi la spesa possa rientrare nei canoni, diciamo, come lo era pre-Covid, diciamo così. È una speranza, però, ecco, siccome poi quei soldi devono essere presi tutti dalle spese correnti, ecco, siamo in preoccupazione per questo, perché il bilancio è in equilibrio, soprattutto il rendiconto, quando le spese correnti sono in pareggio e quando non si spende più di quanto si sia incassato o si ha disponibile dai bilanci precedenti per quanto riguarda gli investimenti e le spese straordinarie. Penso di aver detto quasi tutto e mi fermo qui. Se ci sono delle considerazioni, prego i consiglieri di farle.
Inizio io. Grazie, signor sindaco.
Sì.
Grazie. Sì, riprendendo appunto l'intervento precedente e riprendo appunto la risposta che appunto ha aggiunto adesso nella sua dissertazione. Allora, parto proprio dal prendere in considerazione un numero, una cifra, che appunto quello che corrisponde all'avanzo complessivo, come da tabella quadro riassuntivo generale che troviamo appunto in delibera, il famoso valore di 3.229.000. Ovviamente che va poi interpretato, va capito, cioè all'interno poi di questo avanzo generale occorre capire quali sono effettivamente, come giustamente lei ha ribadito e approfondito, le somme effettivamente immediatamente spendibili per investimenti come somme libere di investimento. E dal valore di approfondimento che appunto lei stesso conferma e che comunque si trova anche dagli allegati alla delibera, si vince un valore di circa 670.000 euro di avanzo immediatamente disponibile per fare poi investimenti, che comunque è una cifra positiva, è una cifra che ha un suo valore considerevole per un comune come il nostro di circa 6.000 abitanti, che comunque è un valore molto importante se lo andiamo poi a paragonare a somme simili, ad esempio leggendo appunto, informandomi in questi giorni, per fare un paragone, il comune di Codogno, che è una municipalità con ben più abitanti, ben più estensione rispetto appunto a Tavazzano, ha una cifra analoga e corrispondente che si attesta nel tono dei 610.000, quindi comunque abbiamo addirittura un potere, traducendo, un potere di spesa, di investimento addirittura superiore, se vogliamo, ad un comune del genere. Scusi? Infatti, poi quei famosi 800 e spara ovviamente portano su questo valore, indubbiamente. Poi c'è anche l'altro valore che si attesa sui 474.000, che appunto si aggiunge come fondi di investimenti liberi ulteriormente disponibili. Ecco, ci si attende, ci si aspetta che comunque in un'applicazione del genere, una manovra del genere, tale applicazione, tale investimento corrisponda a una pianificazione certa di investimento. Torniamo su questo concetto. C'è una forte disponibilità, ma non troviamo una pianificazione di medio e lungo termine che possa giustificare poi quella che è l'effettiva vostra intenzione di spesa in tal senso. L'altra questione che volevo più che altro capire, nel dato atto della delibera, in pagina 1, 2, in pagina 4, si fa riferimento alla questione della spesa di capacità assunzionale, che si attesta a 870, cioè il costo del personale fondamentalmente, che corrisponde poi a quella che è una nuova misura incrementale della capacità assunzionale, che corrisponde al DL crescita del 2019. Se ci riesce meglio a interpretare questo valore, ma soprattutto anche alla luce dei cambi che comunque stiamo assistendo anche a livello della forza della forza lavoro presso i vari uffici, fra l'altro mi è giunta oggi notizia che comunque uno storico dipendente a breve ci lascerà per pensionarsi, beato lui, e ovviamente ci saranno, immagino, tutte delle valutazioni che avrete in corso sia per le sostituzioni ma anche per eventuali potenziamenti degli uffici, e quindi se ci riesce meglio a dettagliare poi qual è la vostra intenzione in tal senso, se questa intenzione appunto trova esattamente corrispondenza in questo valore di spesa. C'è però un dato più che altro che vogliamo un attimo stigmatizzare, che lei non ha ripreso, che fa riferimento al quadro riassuntivo della gestione economica al 31/12/24. Ecco, leggiamo un valore negativo che è il risultato di esercizio pari a meno 114.000, voto per pieno meno 115.000 circa. Ecco, ovviamente qui questo numero negativo, sempre nella delibera, dopo il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, si arriva al quadro riassuntivo della gestione patrimoniale, poi al quadro riassuntivo della gestione economica al 31/12/2024, okay, con un valore di meno 115.000 circa. Ovviamente quando un dato è negativo, perlomeno per quello che ho imparato io nella vita, un dato negativo corrisponde ad un dato, cioè una situazione costi maggiore ad una situazione dei ricavi, che è un po' una misura del decremento del patrimonio netto. E un decremento del patrimonio netto può essere comunque considerato come un giudizio generale sull'andamento del risultato economico in merito alla gestione economica finanziaria. Non inficia ciò il bilancio generale, ovviamente il bilancio quadra, ovviamente c'è un parere positivo dal revisore, però chiedevamo nello specifico un approfondimento in merito a questo dato negativo, a circa questi meno 115.000 euro. Per il resto, niente, mi riservo poi di approfondire eventualmente in un secondo intervento in replica. Grazie.
Grazie, consigliere Morosini, se ci sono altri interventi. Prego. Consigliere Roncani.
Sì, grazie signor Sindaco, colleghe e colleghi del Consiglio. Allora, noi faremo un intervento che riguarda proprio specificatamente non tanto i numeri duri e puri, ma quanto piuttosto partiremo dalla relazione della revisione dei conti. Con questo riferimento c'è una domanda relativa alla relazione proprio del revisore, che nel paragrafo 2.4.2, indennità di fine mandato, ci scrive e afferma che ha verificato il fatto che l'ente, cioè il Comune di Tavazzano con Villavesco, ha costituito un fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per euro 2.533, e però scrive che l'accantonamento è stato calcolato a far data dal 9 aprile 2024, data di elezione del nuovo sindaco a seguito della gestione commissariale. Ora, dato che l'attuale amministrazione è stata eletta in data 8-9 giugno, chiedo appunto se c'è stato un errore nella determinazione dell'importo non rilevato dal revisore, o se il revisore ha sbagliato nella sua relazione, o che altro tipo di spiegazione c'è per questo fatto. Sì. Commissario, allora... Allora, ci scrive che l'accantonamento è stato calcolato a far data dal 9 aprile 2024. Lei però, signor Sindaco, è stato eletto l'8-9 giugno.
Mi fa finire. Solo per precisare una cosa, allora. Il revisore dei conti non è un dipendente comunale.
No, ho capito, ma...
No.
Cioè...
No, per la verità non è solo Refuso che c'è, ce n'è anche qualcun altro. Però
le vediamo poi.
Okay.
Allora, sempre dalla relazione del revisore, apprendiamo che nel corso del 2024 sono diminuite le entrate relative all'IMU per oltre 10.000 euro e risulta anche una minore entrata per la TARI di quasi 6.000 euro. Però il revisore ci dice anche che i 6.000 euro della minore entrata per la TARI, tutto sommato, considerata l'esiguità della cifra, sono insomma abbastanza in linea. Però per quanto riguarda l'IMU, sempre il revisore pone una raccomandazione, ci scrive di attenzionare costantemente l'accertamento del tributo. Ecco, in questo senso noi chiederemo un chiarimento per capire quali azioni l'amministrazione intende porre in essere per adempiere alla raccomandazione del revisore. E una valutazione più che altro politica di questo fatto ci porta a dire che questo non è un bel segnale nei confronti di chi paga regolarmente tutto il dovuto, perché in assoluto le entrate della TARI sono legate al capitolo dei rifiuti, che deve chiudere a pareggio. E in questo senso noi invitiamo ancora una volta l'amministrazione ad occuparsi con maggiore attenzione della questione relativa alla raccolta dei rifiuti e con particolare riferimento agli pneumatici, che aumentano in piazzola a vista d'occhio e non solo perché vengono smaltiti con poca frequenza. Quanto all'IMU, questo dato, insomma, questi 10.000 euro in meno, vorremmo capire bene perché l'entrata relativa all'IMU principalmente è per gli edifici e vorremmo capire che a cosa è dovuto il minor accertamento, cioè se è dovuto al fatto che alcuni immobili che prima erano tassati, che erano per esempio seconde case, ora non lo sono più perché è cambiata la condizione, la configurazione, sono diventate prime case, oppure se c'è stato un calo negli edifici, oppure se c'è una resistenza attiva da parte dei contribuenti che si oppongono agli accertamenti e resistono in giudizio. Poi sempre il revisore ci pone una nota di attenzione nel capitolo relativo alla percentuale di incasso sull'accertato, e parliamo sempre di evasione IMU in questo caso, che risulta, ci dice il revisore, particolarmente bassa. Lei, signor Sindaco, prima ci ha detto che sono state accertate 161.000 euro di evasioni. Il problema è che poi ne vengono riscosse poco più di 45.000 e il revisore questo ce lo fa presente, ci dice guardate che così non va bene, insomma. Ecco. E anche in questo caso vorremmo capire da lei, signor Sindaco, quali azioni ha deciso di mettere in campo per adempiere a questo suggerimento. La situazione relativa alle mancate riscossioni, secondo noi politicamente, non può più essere trascurata. Perché l'analisi della delibera di giunta del numero 29 del 25 marzo 2025, che è il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, evidenzia che ci sono residui attivi relativi a mancate riscossioni degli anni 2016 e precedenti. È un dato di fatto, per cui solo per questioni temporali ovviamente, durante la passata amministrazione del 2020 è stata avviata la procedura di accertamento di crediti IMU da persone diverse per l'anno 2016, ma anche per gli anni precedenti. Quello del 2020 era soltanto un esempio. Poi ci sono anche dei residui passivi, quindi questo è abbastanza grave secondo me, cioè debiti che l'amministrazione ha verso altri soggetti, quali ad esempio i cittadini. Ne cito alcuni curiosi, forse sono sfuggiti ai colleghi. Ci sono 13 depositi cauzionali relativi al 2011-2012, sono 10 euro ciascuno, e quindi cifre assolutamente poco significative ma politicamente importanti, che sono per le cauzioni che risultano ancora in esse per i compostori, il composter. E allora, io credo che politicamente, visto che quella dell'uso del compostore era un po' una battaglia che faceva una certa parte politica negli anni 2010-2011, insomma quegli anni lì, questa era un'operazione che tendenzialmente doveva modificare in meglio la raccolta dei rifiuti, doveva diminuire la raccolta dell'umido, doveva avere tutta una serie di altre cose. Noi crediamo che, vorremmo capire, quali risultati ha avuto questa politica che era stata, diciamo, presentata come importantissima? Secondo noi, in tutta evidenza, se tutto va bene, non ha funzionato per niente. ma io credo che anche per non avere un bilancio di una relazione della, la relazione della giunta, questa qui è composta da 130 pagine, lei capisce, signor sindaco, che se forse sfrondassimo da tanti di questi tipi di residui passivi sarebbe anche meglio. Sempre però in tema di residui passivi, cioè debiti del comune, se non sono stati pagati dopo il 25 di marzo, e io questo non lo posso sapere, quindi faccio riferimento ai documenti che ho, ci sono dei debiti per i fornitori che invece andrebbero pagati. Ad esempio, lei prima ci ha detto che la media del pagamento delle fatture è di 22 giorni. Ecco, qui risulterebbe invece che c'è un residuo passivo per le luminarie natalizie di 5.000 euro, quelle del 2024, e qui saremmo abbondantemente fuori dai tempi di pagamento, perché cioè, altro che 22 giorni, insomma, no? A meno che non siano state pagate adesso, ma comunque saremo ben oltre i 22 giorni e anche oltre i 30, dai 30 ai 60 previsti dalla normativa. Ma questo non è niente, se consideriamo che risulta un residuo passivo, sempre per le luminarie natalizie, ma per altro soggetto, che sono relativi al 2019. Potremmo anche citare il caso dei 3.806 euro per l'assistenza tecnica per la partecipazione al bando Bici in Comune, che è stata fornita da We Project, che è un soggetto che vanta un altro credito, quindi un altro residuo passivo mantenuto, per 13.000 euro in questo caso, oltre 13.000, per l'incarico che aveva ricevuto per un servizio di project advisoring. E l'ultimo che cito, questo è abbastanza grave, 12.000 euro che risultano dovuti a diversi cittadini di Modignano per l'esproprio, per le fognature di Modignano, che risale addirittura al 2003. Ora, noi riteniamo che non sia più accettabile che il Comune debba dei soldi ai cittadini e non saldi i suoi debiti. Riassumendo, solo per stare quindi alle cifre finali, noi risulta che abbiamo un residuo attivo, quindi crediti, per oltre 1.600.000 euro. E sarebbe bene, secondo noi, che l'amministrazione assumesse una decisione politica per risolvere questa situazione, oltre anche naturalmente ai residui passivi, perché politicamente io credo non si può continuare in questo modo. Ecco.
Bene, ci sono altri interventi? Consigliere Filippazzi.
Due osservazioni veloci. Una è riguardo quel richiamo che aveva fatto la Corte dei Conti sulla riscossione della Tari, perché ho visto che al protocollo ci sono una serie quotidiana di accertamenti esecutivi, però vorrei capire come sta andando questa vicenda, che comunque aveva avuto un certo risalto anche sulla stampa, quindi vorrei capire, vorrei che magari si facesse un cenno proprio a questo a questa attività che risultati sta dando, perché anche l'accertamento esecutivo poi non è una garanzia che si riscuota quello che è accertato. E poi sulla questione dei fondi di EPI che ritorna oggi, io faccio notare che a dicembre, quando si parlò del bilancio di previsione, io avevo già detto che avremmo dovuto, secondo me, fare un tavolo, una discussione, un lavoro comune per capire come portare avanti la spesa di questi fondi. Ci sono anche dei progetti già fatti riguardanti impianti sportivi, quindi penso che sia ora di iniziare a parlarne, di fare un discorso però comune, quindi sono fondi della comunità che arrivano per via di una convenzione, una convenzione ambientale che impatta per un impianto che impatta sulla comunità, quindi io rinnovo comunque l'invito ad avviare una discussione sull'uso di questi fondi, al di là poi delle emergenze contingenti.
Grazie. C'è altri interventi? No, allora. Cerco di rispondere. Allora, per quanto riguarda le domande del consigliere Monosini, una si riferiva sostanzialmente alla pianificazione. ed era relativa appunto alla capacità di spendere soldi d'avanzo attraverso appunto un piano più o meno strutturato, diciamo, per non disperdere risorse. Sì, con questo rispondo anche alla domanda che faceva poc'anzi il consigliere Filippazzi. Ovvio che sì, ovviamente la riflessione è, se qualcuno lo ricordo, io avevo usato così in maniera, per la verità, un po' insolita, una frase nella presentazione del bilancio di previsione. Avevo detto investimenti ci sono quando i soldi arrivano. E io mi riferivo proprio a questa fase, cioè al momento in cui avevamo poi qualche disponibilità che è in incremento, come abbiamo visto prima dalla variazione di bilancio, perché noi porteremo quest'anno ulteriori fondi che costituiranno il nostro tesoretto. Per quanto riguarda i soldi che arriveranno quest'anno, ripeto, arriveranno, non sono ancora arrivati, anche se si possono accertare come prevede la legge. Quando noi avremo materialmente i soldi, allora faremo una chiara pianificazione di quello di cui ha bisogno questo Paese. Sono in corso delle riflessioni, stiamo cercando di capire soprattutto quali sono le risposte che sono più immediate, più urgenti, quali sono le cose sulle quali bisogna investire. Una attività parzialmente già partita riguarda i fondi disponibili lo scorso anno, che hanno contribuito insieme al contributo straordinario dello Stato per 1.178.000 euro. Noi abbiamo contribuito per poco più di 400.000 euro per la costruzione della nuova mensa scolastica. Questo è un'opera che noi abbiamo ritenuto fondamentale, tra l'altro una realizzazione accolta dalla scuola in modo molto positivo. Però certo, cioè, le cose si fanno definendo una pianificazione quanto più puntuale possibile, ma partendo appunto dalla necessità oggettiva. Per quanto riguarda invece sempre Morosini, poneva il problema del costo del personale. Non è proprio argomento di rendiconto, cioè questo è argomento trattato nel PIAO, che è disponibile, è stato reso disponibile a tutti i consiglieri. Noi abbiamo un piano di sostituzione delle risorse che vengono a mancare perché vanno in pensione, per esempio per dimissioni. Abbiamo avuto una dimissione recentemente e naturalmente il documento nel quale questo viene concretamente evidenziato è al punto il PIAO. E lì è evidente che vi sono le sostituzioni che determinano appunto l'assunzione di nuovo personale a fronte di quelli che poi lasciano l'ente. Per quanto riguarda invece il dato negativo che lei richiamava, intanto non è patrimonio quello lì, è un dato contabile, e nella prassi, cioè lì può essere a volte più, può essere a volte meno, è un dato che oscilla, è poco significativo sotto questo aspetto, perché il dato complessivo è quello che vi ho dato, quindi di un dato complessivamente positivo che è determinato dalla capacità dell'ente di assumere i propri impegni senza problemi. Per quanto riguarda invece i richiami di Roncari, no, io voglio solo dire, tanto per essere chiari, cioè, quando parliamo di 10.000 euro di IMU e di 6.000 euro di Tari, stiamo parlando dell'1% del complessivo. Poi i numeri fanno sì che questi diventano cifre significative, ma l'oscillazione dell'1% credo che sia fisiologico, cioè difficile concretizzare puntualmente tutto. Il dato può variare per una serie di ragioni, per fatti che riguardano la presenza media sul nostro territorio. Ci sono situazioni che vengono gestite di volta in volta in funzione di quello che è il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, cioè il recupero tributario, ci sono delle attività, rispondo anche all'altra domanda, sono state messe in campo delle azioni che ci fanno pensare positivamente all'azione di recupero che stiamo mettendo in campo. Ovviamente stiamo parlando di recupero di evasione, che di per sé non è una cosa semplice, per tutta una serie di motivi. Noi abbiamo cambiato l'agenzia, abbiamo dato l'incarico di recuperare i nostri crediti ad un attore diverso dall'Agenzia delle Entrate, perché ci sembrava che fosse più pronta. Poi sono alcuni crediti, per esempio, che noi abbiamo per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate. Per esempio, l'Agenzia delle Entrate ha un meccanismo particolare. Non è che quando recupera il nostro tributo lo recupera e basta, ma il nostro tributo va insieme a tutta la esposizione fiscale che un cittadino o un'impresa ha nei confronti di tutta l'amministrazione pubblica. E l'Agenzia delle Entrate mette tutto assieme e poi, così come previsto dalla legge, lo distribuisce in tot anni. Noi a volte ci troviamo, questo è un dato che mi ha sconvolto sotto un certo profilo, noi abbiamo dei cittadini che sono in debito con noi per tributi non pagati, che pagano 3 euro al mese, 2 euro al mese, eccetera, perché il tutto viene gestito e diviso in cartelle che poi siano, pagabili dal contribuente. Quindi un discorso molto complesso, molto difficile, che non è facile, insomma, star dietro, e gli uffici hanno il compito di seguire queste cose in maniera professionale, naturalmente aiutati da chi invece lo fa di mestiere. Tutta la vicenda dei residui passivi vecchi e storici, diciamo così, è una vicenda che si tira dietro un quadro, una situazione, direi a dir poco complessa. Spesso i non pagamenti sono dovuti a carenza di documentazione o a mancanza di richiesta, o perché il cittadino non... Ci sono dei cittadini che purtroppo non ci sono più, defunti, eccetera, e quello poi resta finché non si tolgono quei residui, restano dentro. Io non escludo che ci siano anche dei residui che potrebbero essere eliminati sostanzialmente restituendo questa cosa. Non sono certo di questo, ma credo che questo possa avvenire dietro richiesta di chi ne ha titolo, quindi magari è soltanto per questo. Per quanto riguarda, chiudo con la sollecitazione, scusate, con la sollecitazione del consigliere Filippazzi sui fondi EP. È chiaro che i fondi EP rappresentano per noi una risorsa importante, ma proprio perché è una risorsa importante va inquadrato in un contesto di necessità. Il fatto di destinare somme ingenti su un solo problema, un solo tema, può escludere tutti gli altri. Attenzione, non è detto esclude tutti gli altri, può escludere tutti gli altri. Allora la valutazione da fare è quella di mettere in fila le cose e capire come possono essere spesi al meglio questi soldi, considerando che una parte di questi va speso in materia ambientale in un progetto complessivo di cui si è fatto carico la provincia di Lodi. Si sta facendo carico la provincia di Lodi. Quindi con l'attenzione dovuta, sì, discuteremo dei fondi EP, discuteremo di quali sono le priorità e quali sono le cose che concretamente vanno fatte per avere una risposta, per dare ai cittadini una risposta concreta su quella che è l'utilizzo di fondi pubblici.
Posso? Grazie, sindaco. Sì, in virtù del diritto di replica, come previsto dal regolamento. Allora, grazie per gli scontri, ma comunque i dubbi che avevo comunque espresso inizio intervento mi rimangono, cioè, ovvero, certo, ovvio, nella quadratura generale è ovviamente confermata la quadratura di bilancio, come giustamente ci conferma anche il revisore, ma riprendendo il quadro riassuntivo della gestione economica, ecco, ciò che si chiedeva come sforzo di spiegazione di questo dato negativo sul risultato dell'esercizio, forse ci si aspettava un dettaglio maggiore. Poi, per carità, sì, dal dato tabellare è un valore che ammonta da un come valore finale da un mero procedimento di entrate e uscite e di differenze contabili, però è un dato negativo che comunque corrisponde a una tipologia di andamento di risultato economico e a nostro avviso meritava comunque una considerazione, magari una riflessione in più condivisa con gli uffici. Torno sulla pianificazione in generale, sia dei fondi, richiamando anche la sua battuta che fece appunto a fine anno, ma che riprende anche oggi. Si pianifica quando hai le entrate certe. Bene, però è anche scopo principale di un'amministrazione, un'amministrazione che ha un intento politico di pianificazione, maturare delle idee più o meno certe di pianificazione. Al di là poi di ciò che è stato la vostra idea di investimento attingendo fondi PNRR che riguarda appunto la questione mensa, più o meno criticabile, e poi ognuno poi si è già espresso in materia anche in mezzo stampa, però riflettendo su quelle che sono ormai dati praticamente certi, non si ha ancora quella sensazione di una certa pianificazione, non si ha ancora l'evidenza di cosa si voglia fare nel medio lungo periodo. Al di là poi di ciò che riguarda il consesso provinciale, che riguarda la convenzione più produzione, è fatto anche in un altro ambito, mi ero già espresso in materia, ovvero sollecitare la provincia di Lodi per addivenire a questi benedetti consessi di assembleari provinciali che in primis vadano a coinvolgere due comuni di sito, quindi Montanaso e Tavazzano. Ma poi c'è tutto il resto della pianificazione. Pianificazione che, più che pianificazione, a noi sembra facciamo il tesoretto, stiamo tranquilli, almeno comunque tutte le varie emergenze in qualche maniera le andiamo a coprire, come abbiamo coperto l'esigenza di Modignano. Ecco, manca un po' di coraggio da questo punto di vista. Per quanto riguarda però la spesa assunzionale, che comunque risulta considerevole, va bene, ok, chiaro, ci sono state due dimissioni, una per dimissione perché la persona ha preferito andare in un altro ente e l'altra per motivi di pensione, però crediamo che ci sia necessità di mettere mano veramente all'organico, ad una strutturazione più organica degli uffici, problema che avevamo già ravvisato in passato dal resto, ma nello stesso tempo però questo incremento di spesa del personale non ci risulta pienamente giustificato. Ok. Ok,
ma tanto per... Okay,
grazie per la precisazione, ma rispetto alla soglia del milione, quindi vuol dire che abbiamo margine ulteriore per potenziare la capacità assunzionale? E questa è la domanda.
Allora, no,
no.
Nel senso
siamo
che...
saturi?
Quasi. Allora, solo nel io. Senso che noi abbiamo avuto un incremento di spesa di personale che è dato dal nuovo contratto. Quindi c'è un incremento e questo è un dato, come dire, imprescindibile. Noi abbiamo inserito all'interno del PIAO alcune risorse, una risorsa per esempio non è in sostituzione ma è una risorsa nuova che è la posizione D, cioè è un D. È il responsabile del settore di tutto il settore sociale, scolastico, anagrafe, cultura, eccetera. Ecco, quella è una risorsa nuova perché la risorsa precedente era un 110 che ha lasciato però l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso. Quindi noi la sostituiamo ed è una nuova risorsa proprio,
okay,
a tutti gli effetti.
Questo è un dato significativo, che non l'ho avuto
effetti.
Prima. Okay,
dopodiché ci sono le sostituzioni delle persone che vanno in pensione, oppure si sono dimesse.
Fondamentalmente il vero incremento corrisponde a questo D. La vera maggiorazione ad oggi che porta a questo valore corrisponde a questo intervento.
No, quello è uno dei tanti valori che
si
amplia.
Okay,
sì,
vabbè.
Sì, assolutamente. Grazie. Bene. Prego.
Sì, grazie. Prendo atto delle risposte che ci ha dato, specialmente per quanto riguarda i residui passivi, che è una questione che mi sta particolarmente a cuore. Al di là del fatto che i cittadini possano fare anche più o meno richieste, magari qualcuno neanche se lo ricorda, io credo che sarebbe un segnale molto importante, almeno per i residui passivi nei confronti dei cittadini di Tavazzano, che l'amministrazione si facesse carico di questa verifica, che si può fare tranquillamente, perché se è vero che qualche contribuente, magari che aveva diritto, come nel caso di Modignano, a dei rimborsi per espropri e magari deceduto, ci sono pur sempre i suoi eredi normalmente. Quindi credo e invito in questo l'amministrazione a fare questo sforzo, che politicamente è un dato molto molto importante.
Sì, sì, ma confermo quello che dicevo prima, cioè porrò agli uffici la questione e vediamo, anche perché avere tutti questi residui passivi sono un peso che ci portiamo inutilmente dietro. Possiamo passare allora alle dichiarazioni di voto, se ci sono. Prego, consigliere.
Sì, noi abbiamo una dichiarazione di voto, grazie signor Sindaco. La dichiarazione di voto riferita alla seduta odierna in merito all'approvazione del rendiconto della gestione 2024. I sottoscritti consiglieri Morosini Francesco e Chilari Valentina, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento del Consiglio Comunale, premesso che Al punto 2, nell'ordine del giorno odierno, viene sottoposta a votazione l'approvazione delle delibere, della delibera 20, l'oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione 2024, di cui risultano allegati come riferimento fondante le deliberazioni di Consiglio Comunale numero 15 del 31 luglio 24, numero 29 del 26 novembre 2024, in merito alle quali il sottoscritto gruppo di opposizione aveva già espresso parere negativo e voto contrario. Considerato il richiamo alle delibere di Giunta Comunale numero 35 del 4 aprile 25, numero 29 del 25 marzo 25, riferite rispettivamente allo schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 24 e da riaccertamento delle sedi esistenti alla fine dell'esercizio di riferimento, delibere con le quali la Giunta si assume la responsabilità politica propria del primo semestre vero di una gestione diretta della macchina amministrativa comunale. Considerato inoltre che la gestione dell'ente evidenzia in particolare un risultato di amministrazione pari a circa 3 milioni e 200 mila euro circa ed un conto economico negativo pari ad euro 115 mila circa, ritenendo che lo scopo primario dell'ente pubblico sia quello non di fare cassa ma di produrre servizi per la comunità ed un avanzo di amministrazione troppo evidente non dimostra un efficientamento effettivo a favore dei servizi del cittadino, ritenendo inoltre che il risultato economico di esercizio sia da considerarsi il termometro diretto per un giudizio sull'andamento del risultato economico dell'ente e nel caso di valore negativo occorrono delle riflessioni e si possa ritenere in essere un decremento generale della quota di gestione, costi maggiori rispetto ai ricavi in essere. Considerate quindi che le sostanziali criticità tecnico-politiche ed operative citate nei punti precedenti di questa dichiarazione di voto sono in primis da ascrivere ad una mancanza di incisività da parte di questa amministrazione comunale, dimostrato soprattutto nei propri primi 100 giorni di mandato, malgrado i proclami, le dichiarazioni politiche estese e profuse. Nelle more pertanto della discussione avvenuta in Consiglio Comunale in data odierna circa i dettagli tecnici di indirizzo politico-amministrativo contenuti negli allegati in delibera, pur ritenendo corretta nella forma in cui è stata espressa e redatta la stessa, e pur considerando l'assoluta rilevanza tecnica della stessa nel rispetto del TUEL, ma considerando i fatti esposti come pregiudiziali per l'espressione di un voto favorevole da parte dello scrivente gruppo di opposizione, dette e fatte queste premesse, esprimiamo voto contrario. Grazie.
Grazie. Altre dichiarazioni?
Ma noi, essendo comunque un bilancio legato a un'annata che per metà è stata periodo commissariale, esprimeremo un voto di astensione.
Grazie. Dichiarazione di voto? No. Dichiarazione di voto?
Grazie, signor Sindaco. Signor Sindaco, colleghi e consiglieri. Abbiamo appena affrontato la discussione sul rendiconto di gestione 2024, pilastro fondamentale per garantire trasparenza e responsabilità amministrativa negli enti locali. Documento contabile importantissimo perché fornisce su base annuale una sintesi completa dell'attività finanziaria ed economica svolta nel corso dell'esercizio 2024. Sulla base delle informazioni ricavate dalle entrate dell'ente e dalle spese effettuate, dallo spalato patrimoniale, dai risultati finanziari e da quanto contenuto nella nota integrativa, abbiamo avuto la possibilità di avere una visione dettagliata della situazione economica del nostro comune e di misurarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle politiche adottate durante l'esercizio finanziario cui si riferisce. Il rendiconto appena presentato rispetta tutti i passaggi previsti dalla normativa di legge attraverso il riaccertamento dei residui, che è fondamentale per verificare l'effettiva esistenza e la corretta determinazione delle entrate e delle spese ancora da incassare o da pagare. La predisposizione degli schemi di bilancio, la redazione della relazione sulla gestione che analizza le attività svolte, i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati. L'acquisizione del parere dell'organo di revisione, non sto a riferirmi, vabbè, comunque no, diciamolo, dai. L'articolo 239,1, lettera B del TUEL, dai che così, un passaggio obbligatorio per garantire il controllo tecnico e la regolarità del documento contabile.
strumenti che consentono di monitorare con precisione la gestione finanziaria corrente, diventando uno strumento strategico per pianificare interventi futuri. Per quanto concerne le sezioni del risultato di amministrazione, per la parte accantonata, fondi obbligatori destinati a coprire rischi futuri o passività potenziale, troviamo 1.224.655 euro destinati al fondo crediti di dubbia esigibilità e 125.331 euro destinati agli altri accantonamenti previsti dalla normativa. Per la parte vincolata ammontano a 713.825 euro le somme destinate a specifiche finalità in base a vincoli normativi, contrattuali o derivanti da trasferimenti con destinazione vincolata. Per la parte destinata agli investimenti, le quote di avanzo utilizzabili per finanziare le spese in conto capitale ammontano a 467.447 euro. Ed infine, come sopra ricordato, l'avanzo disponibile ammonta a 671.883 euro. Dall'analisi del risultato di amministrazione abbiamo quindi una fotografia delle risorse finanziarie disponibili al termine dell'esercizio che ci dice che l'ente si trova in una situazione di avanzo con una disponibilità residua di risorse da applicare al bilancio 2025 pari a 1.139.330 euro al netto delle quote accantonate e vincolate. Una buona capacità quindi dell'ente di sostenere le spese future e di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. Tra le note positive che emergono dal rendiconto, il mancato ricorso all'anticipazione di cassa e del rispetto dei tempi medi del pagamento delle fatture. Non l'ho scritto, ma ammonta a circa 20 giorni. Le entrate correnti ammontano a 3.646.000 euro, mentre le spese correnti sono lievemente superiori alle entrate. 3.832.000 euro. Tale aumento è dovuto alla crescita della spesa sociale. Questo è un segnale purtroppo, come ricordato dal sindaco, molto importante su cui porre la propria attenzione, che continua a mostrare gli effetti della crisi post-pandemica al rinnovo contrattuale e all'aumento dei costi delle bollette energetiche. Parliamo qui delle bollette della luce. L'indice di indebitamento dell'ente, come in precedenza ricordato, è pari allo 0,66%, dato che ci conferma una buona capacità di indebitamento. Positivo anche l'impegno nel combattere l'evasione tributaria. In conclusione, il rendiconto 2024, quale documento contabile e strumento strategico indispensabile per rafforzare la governance locale e per garantire una gestione finanziaria solida e trasparente, rappresenta, senza enfasi, un comune senza problemi particolari secondo i principi contabili e che non presenta sofferenze particolari. Tenendo sempre alta l'attenzione sui conti, siamo certi che l'ente potrà fare negli anni futuri quegli investimenti che servono alla nostra comunità, potendo contare su una base piuttosto solida. Esprimeremo pertanto il nostro voto favorevole.
Grazie. Possiamo allora passare alla votazione. Votiamo l'approvazione del rendiconto della gestione 2024 del nostro ente. Favorevoli?
9.
Contrari? 2. Astenuti? 2.
Votiamo l'immediata?
Sì, astenuti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità, favorevoli,
9.
Sempre 9, contrari, 2, astenuti, 2, idem. Grazie. Possiamo passare...
Cos'è? Al punto 3.
Da dove arriva?
Della...
Ah, qui. possiamo passare al punto numero 3, la mozione numero 1-2025 presentata dal gruppo consiliare Lista Civica Viviamo Tavazzano con Villa Vesca, avendo ad oggetto sostegno per la ridefinizione degli obblighi e delle limitazioni imposta dal Green Deal. Illustra il consigliere Morosini. Prego.
Grazie signor Sindaco. Quindi presentiamo quindi questa sera questa nostra prima mozione per l'annualità 2025 avente appunto d'oggetto il sostegno per la ridefinizione degli obblighi e delle limitazioni imposte del Green Deal come previsto appunto dall'articolo 18 del regolamento comunale. Premesso che il Green Deal europeo adottato dall'Unione Europea anche tramite provvedimenti del pacchetto Fit for 55% impone agli Stati membri una serie di obblighi e target ambientali, tra cui la riduzione delle emissioni di gas serra e la transizione verso un'economia verde con scadenze e vincoli stringenti. Considerato che il patto di stabilità e crescita, pur temporaneamente sospeso in alcune fasi, provvede limiti rigidi al disavanzo pubblico e al debito degli Stati membri, restringendo la flessibilità di bilancio necessaria per affrontare crisi economiche o investimenti strategici. Il piano ReArm Europe Readiness 2030, recentemente presentato dalla Commissione europea, prevede di utilizzare le leve immediatamente disponibili per mobilitare fino a 800 miliardi per investimenti per la difesa, attraverso l'uso di fondi pubblici a livello nazionale. E di nuovo Security Action for Europe, SAFE, che fornirà agli Stati membri fino a 150 miliardi in prestiti e ha ricorso al potenziale della Banca Europea degli Investimenti per mobilitare capitali privati, accelerando l'unione dei risparmi e degli investimenti. Tali misure, sebbene apparentemente ispirate ai principi di sostenibilità e stabilità economica, hanno generato crescenti preoccupazioni tra i cittadini e le imprese italiane, anche a livello locale, anche nella nostra comunità, per il loro impatto su settori chiave come l'industria, l'agricoltura e i trasporti. Inoltre, a tali preoccupazioni si sono aggiunte le ulteriori incertezze derivanti dalla nuova politica degli Stati Uniti in tema di commercio estero, con conseguenti turbulenze nei mercati finanziari mondiali. Il piano ReArm Europe Readiness 2030, in particolare, solleva forti perplessità, soprattutto alla luce dell'attuale contesto geopolitico ed economico, in cui sarebbe prioritario destinare risorse pubbliche e investimenti verso altri ambiti di maggiore urgenza e impatto sociale. Considerato che l'Italia, per la sua struttura economica e le sue specificità territoriali, si trova a dover sostenere costi sproporzionati rispetto ad altri Paesi membri per adeguarsi agli obiettivi del Green Deal, con rischi concreti per la competitività delle imprese e dell'occupazione, le regole del patto di stabilità limitano inoltre la capacità del governo di adottare politiche espansive per rilanciare l'economia, soprattutto in un contesto di ripresa post-pandemica, più volte citata anche questa sera nelle dissertazioni precedenti, e di crescenti tensioni geopolitiche. E d'altra parte il rilancio dell'economia non può essere affidato solo a maggiori spese militari. Numerosi Stati membri e movimenti politici in Europa stanno sollevando critiche simili, evidenziando la necessità di una revisione delle politiche comunitarie per garantire maggiore flessibilità ed adattabilità alle esigenze nazionali. La sovranità economica e la tutela degli interessi nazionali devono rimanere principi cardine nelle scelte di politica europea. Con questa mozione, pertanto, vogliamo impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a trasmettere la presente mozione, se appunto approvato ovviamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti, ai Presidenti di Camera e Senato, agli europarlamentari eletti nella circoscrizione di riferimento, ai Presidenti di Regione e di Provincia, rappresentando le preoccupazioni espresse in premessa in merito agli effetti delle politiche europee connesse al Green Deal, al Piano di Stabilità e Crescita e al Piano ReArm Europe Readiness 2030. A sostenere nelle sedi istituzionali opportune le iniziative promosse da regioni e governo nazionale volte a richiedere alla Commissione europea una revisione degli obiettivi ambientali del Green Deal e delle relative scadenze, al fine di garantire un'applicazione sostenibile per i territori italiani, tutelando in particolare il sistema produttivo, agricolo e dei trasporti. L'impegno dell'amministrazione a rappresentare le istanze del territorio presso le sedi istituzionali competenti, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica su temi affrontati dalla presente mozione. Grazie.
Grazie, consigliere Morosini, è una mozione, quindi si può aprire il dibattito se ci sono interventi. Prego, consigliere De Vecchi.
Grazie, signor Sindaco. Io ho letto con estremo interesse questa mozione. Avrei preparato delle domande, ma siccome per lei potrebbe essere, se vuole, io le do lo scritto e leggo dal computer in modo tale che lei possa raccapezzarsi meglio. Anzi, mi scuso con gli altri consiglieri per non aver stampato più copie. Ho stampato dalla stampante di casa mia, vengo io.
Scusi, consigliere De Vecchi, non ho capito bene, mi faccia capire perché.
Il mio intento...
Lei non le può leggere queste cose, però, no, perché... No, o ne facciamo una...
Allora, io quello che volevo fare io è, sicuramente le leggo, però in un'ottica di facilitazione della risposta...
Ah, vuole dare una copia al consigliere Morosini? Ah, va bene, però le legga.
Sì, sì, certo.
Ah, ok, perfetto.
Se fosse
non avevo
possibile.
Capito. Non avevo capito la cosa.
Volevo farle una gentilezza. Mi stavo anche alzando, voglio dire, però va bene. Più gentile di così.
Posso fare, ma la forma di domanda e risposta è prevista dal regolamento? O non,
No, allora è una mozione e come mozione può essere discussa. Ora va da sé che se ci sono, interpreto e mi dica,
no, certo.
Se ci sono dei passaggi che non sono chiari, porre la domanda per avere il chiarimento su cui mi sembra anche legittima.
Allora, i temi proposti dal consigliere Morosini sono sicuramente importanti e articolati, trattando di programmi di rilevanza strategica davvero epocale per il futuro dell'Unione Europea e quindi dei singoli Stati componenti. Immagino che i consiglieri proponenti ne abbiano giustamente approfondito i contenuti prima di proporre al Consiglio e impegnare il Sindaco e Giunta a sostenerne una radicale revisione. Approfitto quindi di questo lavoro di approfondimento per capire meglio l'oggetto della discussione, chiedendo ai proponenti alcuni chiarimenti. Quali sono, in primo luogo, in base ai dati e agli studi consultati dai consiglieri proponenti, le scadenze e i vincoli ritenuti troppo stringenti riguardo al programma Green Deal? Due, perché il patto di stabilità e crescita nella presente fase economica è più impattante che in passato? Sappiamo che è attivo questo da svariati anni, oramai forse decenni, e quindi vi sto chiedendo di calare nel particolare contesto la particolare pesantezza del patto di stabilità e crescita. Sempre in base agli approfondimenti fatti e ai dati in possesso dei proponenti, quali sono e quanto incidono gli impatti ritenuti particolarmente gravosi per il nostro sistema paese? Di quali dati comparativi dispongono i consiglieri a supporto delle indicazioni di sproporzione dei costi per l'Italia rispetto agli altri paesi europei? Questo mi è sembrato che proprio ci fosse un passaggio. Se riuscireste a chiarire il concetto di sovranità economica, cioè quali leve potrebbe utilizzare l'Italia, soprattutto in rapporto alle dinamiche commerciali europee e internazionali e alle politiche monetarie in un continente che si è dotato, tra l'altro, di una banca centrale europea. Passiamo ora ai punti, al punto di vista propositivo. Mi piacerebbe approfondire. Le chiedo un chiarimento: quali politiche espansive potrebbe adottare l'Italia come paese preso singolarmente? E il dubbio che mi è venuto è: non si rischierebbe in un contesto di dazi doganali che una politica espansiva generasse già a medio termine crescita zero con un effetto moltiplicativo dell'inflazione. Questo è un timore espresso da alcuni economisti, insomma, diciamo che questa è facoltativa. Cioè, mi interesserebbe, però riconosco che insomma, la materia è molto gravosa. Quali sono, nello specifico, le iniziative per la revisione dei piani che vengono citate? Penso qua invece che sia necessario conoscerle nel dettaglio per decidere se dare mandato o no a sindaco e giunta per sostenerle. Poi, quali sono, nel nostro piccolo, le istanze del territorio a cui i consiglieri proponenti fanno riferimento?
Ci sono altri interventi? Finito?
Sì, sì, ho finito.
Sono altri interventi su questo? No, allora se vuole rispondere.
Sì, come anticipato anche prima dal collega di opposizione, mi sembra comunque una modalità poco usuale o comunque poco ortodossa quella di sotto si presentano degli emendamenti o delle proposizioni, però stiamo al gioco politico delle parti e nel limite...
No, da un punto di vista regolamentare è una mozione, la mozione si può discutere e si possono chiedere chiarimenti.
Sì,
non
sì,
c'è,
sì, no, ma
dal punto di vista regolamentare permetta, siamo perfetti.
Sì, sì, no, però mi permetta, è nel metodo, non nel regolamento. Ho diritto di replica, posso parlare? Mi dà facoltà?
Assolutamente. Grazie, sì, stavo dicendo semplicemente che lei diceva è inusuale.
È poco ortodosso il fatto di sottoporre delle domande di approfondimento tecnico-finanziario.
Assolutamente.
Però cercherò di...
No, quando si presenta una delibera, voi fate giustamente delle domande.
Sì.
No, la mozione, che non è una delibera in senso stretto, così come...
Certo.
No, è una mozione e... Il regolamento dice che la mozione va discussa. Se alcuni punti non sono chiari è lecito fare delle domande. Quindi non è insolito.
Non è una questione di punti di vista.
Ma è un punto di vista che non dobbiamo neanche condividere, così e basta.
Ma infatti non lo condivido, però posso procedere alle risposte?
Sì, però non è una prassi anomala questa qui.
Grazie del richiamo e della correzione. Grazie, signor Sindaco. Allora... ovviamente ricevendo contestualmente in sede di consiglio e non avendo potuto condividere il tutto, anche perché poi c'era anche il tempo eventualmente per approfondire precedentemente, però cercheremo di dare comunque delle risposte per quanto di nostra conoscenza, per questo nostro possesso. Allora, per quanto riguarda le domande a questo punto, poi ove non ho risposte, vabbè, ovviamente o rinvio o mi riservo di approfondire. Quali sono, in base ai dati e agli studi consultati dai consiglieri proponenti, le scadenze e vincoli ritenuti troppo stringenti riguardo al programma Green Deal? Allora, nel contesto della mozione che porta appunto come oggetto Green Deal, inseriamo delle scadenze specifiche che riguardano in particolare, e che forse dal punto di vista politico-emozionale rappresentano più una vera scadenza, che quella del 2030 come traguardo a quella che è l'accezione integrativa della Renew Europe Readiness 2030, che comunque si inserisce nel contesto. Quindi se vogliamo c'è quel traguardo che non è domani, ma quando parliamo di contesti del genere è, non dico imminente, ma una scadenza del genere sicuramente può essere considerata molto, molto ravvicinata. Perché il patto di stabilità e crescita della presente fase economica è più impattante che in passato. Perché rispetto al passato politiche così accentuate sulla questione del Green Deal, che hanno una serie di ripercussioni sulla questione appunto dei trasporti, ad esempio, faccio un esempio, mobilità elettrica, sulla questione alimentare o agroalimentare, vedi determinate variazioni sul tema rispetto al normale uso e costume occidentale e altre tematiche, in passato non si erano mai ravvisate, mai rappresentate. Soprattutto ciò che più preoccupa è l'impatto che un piano di riarme va a ridistribuire debiti importanti su tutti gli Stati membri europei. Sempre in base agli approfondimenti fatti e dati in possesso dei proponenti, quali sono, quanto incidono gli impatti ritenuti particolarmente gravosi per il nostro sistema paese? Beh, andare a condividere una spesa generale di 800 milioni, sicuramente anche l'Italia verrà poi coinvolta nella sua compartecipazione. La quota parte che spetterà poi all'Italia a me non è ancora nota fisicamente, ma sicuramente o si manterrà un criterio proporzionale di ripartizione di tale debito sugli Stati europei o altri criteri più tecnico-finanziari che ci riserviamo di approfondire. E rispondo quindi anche alla domanda successiva, no? Di quali dati comparativi dispongono i consiglieri, ecco, dovrei aver integrato ad una mozione più di indirizzo politico anche dei dati tecnico-finanziari che non ho legato, che non abbiamo legato. Riuscirebbe a chiarire il concetto di sovranità economica, oltre appunto a quello che poi va a declinare successivamente in questa domanda. Uno Stato sovrano, soprattutto in materia contabile e finanziaria, in un contesto di federalismo europeo, per arrivare quindi non solamente ad un'Europa economica che ruota tutta intorno a una banca centrale, ma arrivare finalmente ad un'Europa federale in cui ogni Stato sovrano riesca a concertare con tutti gli Stati europei una vera Europa e una vera politica unionale, questo è il vero obiettivo a cui tenderemmo, okay, dal punto di vista di indirizzo politico-amministrativo. Dal punto di vista propositivo mi piacerebbe invece approfondire, lei aggiunge ancora una volta, le chiedo un chiarimento, quelle politiche espansive potrebbe adottare l'Italia come paese preso singolarmente. Non si rischierebbe in un contesto di dazi doganali che una politica espansiva generasse già a medio termine crescita zero con un effetto moltiplicativo dell'inflazione. Non mi risultano attualmente in essere vere politiche espansive nazionali, però tutta la tematica europea che si inserisce anche in un fronte comune mondiale di guerra daziale, una guerra economica che poi al di là poi delle varie simpatie nazionali e internazionali rispetto a questo o quello Stato estero, sicuramente poi l'unica risposta che posso dare è sì, l'Europa è arrivata poi a tutelarsi con dei controdazi per tutelare i propri Stati, speriamo sovrani, ma non riteniamo che ci sia attualmente questo rischio che lei eventualmente appunto qui sta rappresentando. Quali sono nello specifico le iniziative per la revisione dei piani che vengono citate? Penso sia necessario conoscere nel dettaglio per decidere se mandare il mandato o no al sindaco e o giunta per sostenere. Qui si chiede in realtà al sindaco e alla giunta di sostenere un indirizzo più che dei piani tecnico-finanziari, anche perché questa è materia che sicuramente a livello nazionale è sta materia di rottura in generale, di critica se vogliamo positiva, sia in un contesto di centrosinistra ma anche in un contesto di centrodestra. E una revisione dei piani, in primis ritirare il piano del Renew Europe Readiness, sicuramente più che revisione si chiede un annullamento. Quali sono nel nostro piccolo le istanze del territorio a cui i consiglieri Pomenti fanno riferimento? Beh, probabilmente è capitato anche voi, come a tutti, essendo in un contesto locale di dialogare quindi con i propri concittadini, sicuramente raccogliere determinate preoccupazioni, in particolare da parte del comparto agricolo locale, ma soprattutto raccogliere anche alcune preoccupazioni da parte del comparto sociale, quindi da parte di alcune famiglie che comunque hanno degli stati più o meno indigenti, che lamentano il fatto che a livello nazionale, più che investire in materia sociale, si voglia investire in un piano di riarma, in un Green Deal, che ad oggi non può essere ritenuto prioritario rispetto a delle situazioni critiche sociali a livello territoriale, questa è già una risposta. Spero grazie di aver delucidato meglio la questione. Grazie.
Grazie, consigliere Morosini. Se ci sono altri interventi, consigliere Filippazzi.
Sì, allora, la mozione parla di due argomenti principalmente, che sono il Green Deal e Rearm Europe. solo che nel titolo io leggo solamente il Green Deal e poi gli impegni mi sembrano più centrati sul Green Deal, quindi il mio intervento sarà su quello e poi il voto sarà in base a quello, anche perché poi su Rearm Europe comunque il partito di cui faccio parte ha un'idea diversa rispetto a quella espressa qui. Per quanto riguarda il Green Deal, è chiaro che è un piano ideologico di che prevede una recessione del continente europeo. È talmente ideologico che faccio solo un esempio. In virtù del Green Deal noi oggi ci ritroviamo a non poterci difendere rispetto all'espansione dell'agrivoltaico. Perché? Perché nel momento in cui la regione ha provato a fare una legge regionale per bloccare l'agrivoltaico, il TAR l'ha bocciata in virtù delle leggi europee. Quindi è ovvio che questo piano Green Deal sta avendo un peso sui territori, soprattutto sul nostro, che essendo un territorio pianeggiante si presta a questo tipo di insediamenti, che sono profondamente negative. Quindi per difendere l'ambiente in realtà si stanno promuovendo forme di produzione dell'energia che sì, non avranno emissioni di anidride carbonica, però ci stanno rovinando il paesaggio, l'agricoltura e tutto quanto concerne. Oggi noi nell'Odigiano abbiamo quindi delle enormi problematiche riguardo questo, tant'è che ad esempio l'impianto di Mulazzano avrà bisogno addirittura di un'autorizzazione ministeriale, da quanto è grosso. Quindi questo è solamente un esempio di come il Green Deal sia un piano da bocciare, da rivedere, da azzerare. Anche la questione delle emissioni, il fatto di doversi convertire unici al mondo alla macchina elettrica è qualcosa che non è macchina elettrica, che oggi non è prevista come politica in nessuna parte del mondo se non in Europa. È ovvio che pone dei interrogativi molto, molto gravi. Quindi questo secondo me è un po' il tema. Sono piani ideologici, fra l'altro comunque su Rearm Europe sottolineo che il Premier Meloni ha proposto perlomeno di cambiare il nome in Defend Europe piuttosto che Rearm Europe, in modo tale da avere perlomeno a livello ideale una... scusate che bevo, ho anche l'allergia. Appunto a livello ideale dare un'idea che questo piano, oltre ad essere da sviluppare non in ambito... No, ma ce la faccio, sì. No, ferma. No, appunto, non essendo un piano da sviluppare solo in ambito europeo, ma in ambito NATO, quindi questi sono i discorsi. Comunque, appunto, il Green Deal è un grosso problema per le nostre aziende, è un grosso problema anche per i nostri cittadini ed è un grosso problema per la nostra agricoltura. Presuppone che la produzione sia un male, che la produzione agricola sia un male. Questo è il problema ideologico che sta alla base del Green Deal. Quindi noi come forza politica, sia a livello locale che a livello nazionale, siamo chiaramente favorevoli alla revisione del Green Deal. Poi dopo, in dichiarazione di voto, sperando di recuperare le forze, non so perché mi è venuta sta roba, però comunque anche in dichiarazione di voto comunque spiegheremo anche ulteriormente il motivo del nostro essere favorevoli.
Grazie. Prego, consigliere Roncalli.
Sì, grazie signor Sindaco e colleghi. Ma anch'io qualche considerazione la vorrei fare. Devo associarmi a quello che ha detto prima di me il consigliere collega Filippazzi. La questione del Green Deal ha assunto delle dimensioni e delle connotazioni che sono prettamente di tipo ideologico. Ci sono tanti risvolti anche di tipo tecnico che mi portano a ritenere che, sebbene di fronte ad un problema che va comunque affrontato perché la terra è una sola e non ne abbiamo un'altra di riserva e quindi dovremmo preoccuparcene, ed è un tema al quale ci ha richiamato anche recentemente Papa Francesco poco prima della sua scomparsa. Io credo che debba essere declinato questa questione avendo un po' più anche di riguardo a ciò che è in essere, che non è del tutto negativo. E oltretutto le questioni che richiamava prima poco fa il consigliere Filippati non sono banali. Pensiamo per esempio alla questione dei pannelli dell'agrivoltaico, ed è una scelta tecnologica naturalmente che ha dei limiti, il primo dei quali è l'utilizzo del suolo agricolo, che in questo modo molto difficilmente può essere recuperato per le finalità tipiche del suolo agricolo, quindi della produzione di alimenti. Pensiamo alle questioni delle macchine elettriche. Se noi per assurdo oggi potessimo aver già realizzato quello che è l'aspettativa del Green Deal, in Italia noi saremmo al collasso. Pensate per esempio, colleghi, del fatto che ognuno delle persone presenti in questa sala avesse una macchina elettrica, arrivasse a casa dopo una giornata e la mettesse in carica. La nostra rete, la rete strutturale nazionale, non è in grado di reggere semplicemente questo carico, cioè i cavi colerebbero. Per cui parlare di Green Deal soltanto pensando di sostituire le macchine, ma senza dotarle di un piano di investimento strutturale che deve cambiare radicalmente, profondamente tutta la nostra rete di distribuzione, significa soltanto buttare fumo negli occhi della gente. E quindi anche questo aspetto andrebbe, secondo me, rivalutato. Per quanto riguarda la questione del Rearm Europe, che si chiami Rearm Europe o che si chiami Safe Europe o come lo si voglia chiamare, qui siamo di fronte ad una scelta che, francamente, qualche problema personale me lo dà. Nel senso che io non credo che sia una scelta, sebbene serva, ormai voglio dire, il nostro alleato americano non è più così tanto convinto di essere nostro amico e quindi non vuole più spendere soldi e ci obbligherà ad avere una struttura di difesa europea diversa se vogliamo continuare a mantenerci in un campo di alleanze di tipo atlantico, però non credo che la risposta sia quella di comprare le armi e basta. Io credo invece che l'Europa avrebbe bisogno di un esercito europeo, cioè di una forza di resistenza, di protezione coordinata a livello europeo, dalla quale siamo, credo, abbastanza lontani. Non credo che la soluzione migliore sia quella di spendere soldi per le armi in questo momento. Per questo motivo, con una piccola proposta, richiesta di emendamento, di togliere dal dispositivo di impegno la questione della giunta, perché questo è un impegno tipico che riguarda il sindaco, secondo me, esprimerò voto favorevole alla mozione.
No, quindi siamo alle dichiarazioni di voto. Sì, sì.
Allora, intanto mi sono ripreso. Allora, intanto questa qua, oltre ad essere una mozione, diciamo, comunque comunale, se non erro è anche una mozione che è stata proposta dal Dipartimento Enti Locali della Lega, che è un partito con cui noi siamo alleati anche a livello locale, visto che sabato abbiamo fatto un'iniziativa insieme a Montanaso, quindi noi comunque anche in virtù di questo voteremo favorevolmente.
Grazie. Consigliere De Vecchi.
Eccomi. Allora, non riteniamo che... Allora, non siamo soddisfatti, anche se riteniamo veramente lodevole due ordini di fattori, cioè il fatto di riuscire comunque a discutere serenamente di un argomento così importante e comunque il fatto che abbiate proposto questo tipo di mozione. Non riteniamo tuttavia sufficientemente approfondito e coerente questa mozione. I temi che sono stati esposti, che poi in realtà sono tre, perché si parla anche del patto di stabilità, che è effettivamente un castigamatti per quanto riguarda insomma, le finanze pubbliche, ha creato abbastanza incubi per quanto riguarda le amministrazioni comunali e non solo. In realtà il Green Deal, Rearm Europe e anche il patto di stabilità hanno, pur nella loro veste, pur nelle loro difficoltà, perché effettivamente presentano delle difficoltà e delle rappresentazioni di difficoltà che hanno effetto anche sul nostro territorio, come avete detto appunto sul fotovoltaico, che viene utilizzato estensivamente e fondamentalmente senza e con effetti, per così dire, devastanti per il nostro territorio. Rearm Europe pone effettivamente dei grossi problemi di coscienza, sta più che altro un grosso dibattito a livello europeo. Può aver avuto la sua importanza chiamarlo effettivamente Rearm Europe, è stato un discreto infortunio iniziale, però come è stato fatto rimarcare l'Europa deve crescere in tutti i sensi, come ente, come organismo, come ente coordinato, come insieme di stati sovranazionali, insieme di stati liberi, che però esprimano nelle loro istituzioni una volontà comune. E quindi è effettivamente importante richiamare qua il fatto che l'Europa è richiamata in maniera violenta proprio paradossalmente proprio per un intervento esterno, quindi quello di Trump, è richiamata a fare delle scelte che condizioneranno la propria sopravvivenza. Cioè, in virtù del fatto di avere un esercito comune, di avere un'economia maggiormente integrata, l'Europa rischia, se non riesce a raggiungere questi obiettivi, rischia la disgregazione. Sta comunque come autorità, come ente, sta avendo la comunità europea una certa forza, sta dimostrando una certa resistenza, ma dal punto di vista soprattutto politico riteniamo che una mozione come questa, che in realtà contenga una critica quasi più all'istituzione che alle strategie dell'ente, non sia perfettamente calzante. Per quanto riguarda anche la sovranità economica,
consigliere, andiamo in conclusione.
Caspita, quanti minuti ho? Sì. Pochi sì. Qua. Sono esauriti. Allora mi scuso con i miei colleghi consiglieri. Io sono costretto a esprimere in modo, come si può dire, assolutamente difettivo il nostro parere contrario. Chiedo ancora scusa per la prolissità.
Grazie. Può capitare. Può capitare. Bene. Qui ci sono. Bene, allora abbiamo tutti gli elementi per arrivare alla votazione. Dobbiamo votare la mozione presentata dal gruppo consiliare Viviamo Tavazzano con Villavesco. Favorevoli?
4 favorevoli.
4. Contrari?
9. La mozione
La mozione è respinta. Quarto e ultimo punto all'ordine del giorno è l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lista Civica Russo Sindaco per Tavazzano Comunità Vesca, avendo ad oggetto trasporto pubblico locale. La parola al consigliere De Vecchi.
Signor Sindaco, colleghi consiglieri, la stazione ferroviaria di Tavazzano è stata un motore di sviluppo demografico ed economico fin dall'Unità d'Italia. La linea ferroviaria Lodi-Saronno attraverso Milano è ancora oggi un motivo di attrattività per il nostro paese, offrendo un collegamento veloce e frequente verso Milano. Tuttavia, la cattiva gestione e l'inefficienza della rete, l'obsolescenza del materiale rotabile e l'insufficienza della rete viaria causano ritardi e soppressioni crescenti, rendendo difficile per i pendolari recarsi in orario nei luoghi di studio o lavoro. Questo impatta anche sui bilanci delle famiglie e dei pendolari, costretti a pagare di tasca propria l'inefficienza del sistema ferroviario. Ai ritardi si vanno a sommare altre considerevoli carenze, quali la scarsa igiene e i problemi di sicurezza sui convogli, più volte segnalati dai viaggiatori e spesso oggetto di servizi giornalistici e televisivi. A intercettare il malessere dei viaggiatori è sorto anche un comitato, il Comitato Viaggiatori e Pendolari del Sud Milano e dell'Odigiano, le cui proposte meritano attenzione e sono in quest'ordine del giorno accolte ed elaborate. Le carenze gestionali hanno un forte impatto economico sulla vita quotidiana dei viaggiatori e la mancanza di pulizia e sicurezza arrivano a ledere a volte la dignità dei fruitori del servizio. Considerato che quotidianamente si verificano disagi, ritardi, guasti, soppressioni, sovraffollamenti dei treni sulla tratta Lodi-Milano, spesso non comunicati tempestivamente ai passeggeri. Nel 2017 le linee di Trenord in ritardo, meritevoli quindi del cosiddetto bonus ritardi, erano 91, mentre nel 2023 sono arrivate a 179, che il nuovo contratto di servizio del 2023 ha cancellato il bonus ritardi, creando disagio ai pendolari di Tavazzano come a quelli di tutta la Lombardia. E il bonus ritardi è stato sostituito da un indennizzo del 30% sul prezzo dell'abbonamento, ma non è automatico e richiede un lungo procedimento burocratico. Nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ART, dello scorso luglio, in merito al mancato riconoscimento dell'indennizzo ai possessori dell'abbonamento integrato, in particolare dell'abbonamento IVOL, Io Viaggio Ovunque in Lombardia, è stato riscontrato che Trenord non ha utilizzato per il calcolo dell'indice di puntualità delle direttrici necessario per far scattare il vecchio bonus trasporti, ora indennizzo, le corse parzialmente soppresse, influendo così negativamente sul calcolo. Nonostante la modifica del sistema di ristoro per i pendolari, gli stessi che hanno un abbonamento integrato, necessario in area STIBM, continuano a poter usufruire di un solo indennizzo pari al 10% del costo dell'abbonamento. Dalle scorse audizioni di Trenord, nella Commissione Trasporti di Regione Lombardia è emersa la disponibilità di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di Milano Cortina 2026 per investimenti per nuove infrastrutture ferroviarie o il miglioramento e completamento di quelle esistenti. Che i convogli sono spesso oggetto di atti vandalici e di trascuratezza nella pulizia e nei controlli, che minacciano sia i pendolari che il personale viaggiante di Trenord. Considerato altresì che la linea S12, che collega la città di Melegnano alle stazioni principali di Milano, subisce da anni di servizi tali che costringono i pendolari della suddetta tratta a optare quasi sempre ed esclusivamente per la linea suburbana S1, che la linea suburbana S1, che ha una frequenza di un treno ogni 30 minuti, al mattino e alla sera non consente ai passeggeri, per il troppo affollamento, il posto a sedere già a San Zenone all'Ambro, che la linea suburbana S1 percorre la direttrice lenta Piacenza-Milano con infrastrutture inadeguate che generano spesso guasti, che la linea suburbana S1 entra in conflitto e viene giornalmente penalizzata dalle precedenze dei treni veloci, ad esempio Intercity, nell'interconnessione di San Zenone. Tenendo conto che
un'importante infrastruttura che, assieme a maggiori investimenti sul materiale rotabile, potrebbe risolvere il problema cronico dei ritardi sulla tratta, è il quadruplicamento della tratta ferroviaria Tavazzano-Lodi. Esso rappresenta un'opera di primaria importanza per il potenziamento della linea Milano-Bologna, uno degli assi ferroviari più trafficati d'Italia. Attualmente il tratto compreso tra Tavazzano e Lodi è a doppio binario e accoglie sia i treni regionali e suburbani, sia alcuni treni a lunga percorrenza, nonché convogli merci. Questa sovrapposizione di traffico comporta frequenti rallentamenti e ritardi, soprattutto nelle ore di punta, quando i treni diretti devono accodarsi a quelli più lenti, compromettendo la regolarità del servizio. Attualmente il quadruplicamento della linea è presente nel contratto di programma tra RFI e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con scadenza nel 2026, ma le interlocuzioni tra RFI e Trenord risultano bloccate da circa un anno, rimanendo in fase di approfondimento. Preso atto che la stazione ferroviaria di Tavazzano con Villavesco costituisce il bacino di utenza di numerosi abitanti dei paesi circonvicini, Lodivecchio, Salerana, Borgo San Giovanni, eccetera, appreso che numerosi interventi sulla stampa locale da parte dei sindaci dei comuni sulla tratta ferroviaria Lodi-Milano-Bovisa, sia di centrosinistra che di centrodestra, hanno chiesto il potenziamento della linea suburbana S12, impegna il sindaco e la giunta, in collaborazione con il comune di Lodi e con gli altri paesi del territorio interessati, a chiedere di aprire un tavolo di confronto istituzionale con la partecipazione di provincia di Lodi, regione Lombardia e del gestore della rete ferroviaria lombarda per migliorare il sistema di comunicazione dei disservizi, con maggiori avvisi riguardanti le cancellazioni dei treni, soppressioni e altri disagi, e il preciso monitoraggio delle cancellazioni. Sollecitare l'interlocuzione tra Trenord e RFI per confermare, anche nel prossimo contratto di programma, il progetto di quadruplicamento della tratta tra Tavazzano e Lodi, al fine di migliorare la puntualità, la velocità media dei treni e la gestione complessiva del traffico ferroviario sulla S1. Di adeguare l'indennizzo concesso ai viaggiatori con un abbondamento integrato, ovvero con partenza da una zona in area STIBM, ricordiamo come la stessa città di Tavazzano, al 30%, come nel caso degli abbonamenti non integrato. Avviare un confronto per segnalare carenze nel servizio e sollecitare il miglioramento della fruibilità quotidiana e della sicurezza dei viaggiatori. Grazie.
Grazie consigliere De Vecchi. Il consigliere Roncari ha mandato a tutti i consiglieri comunali.
Come da regolamento io l'ho mandato a lei e all'ufficio.
Ah,
lei,
okay.
Lei avrebbe dovuto mandarlo al segretario e poi dovevate istruire gli altri consiglieri, non dovevo farlo io.
Allora, il consigliere Roncari ha presentato degli emendamenti a questo testo. Allora chiedo al consigliere Roncari di intervenire per leggerci il testo di tutto il documento che ci ha fatto pervenire.
Guardi, io in tutta onestà devo dire, mi aspettavo che poi fosse distribuito il testo delle proposte di emendamento a tutti i consiglieri. Questo era, credo, nelle aspettative e anche nei doveri suoi a questo punto. Da regolamento, quindi non...
Li legga che li capiamo lo stesso.
No, allora, le mie proposte di emendamento sono 14, però sono di tre tipi diversi, tre tipologie diverse di emendamento, e quindi lo chiedo perché mi deve dire lei come intende votarli, perché sono emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi ed emendamenti aggiuntivi.
Possiamo optare per la cosa più semplice possibile, vale a dire...
La cosa
lei
più
legge...
semplice possibile ce la dice il regolamento.
Sì. Lei può leggere tutti gli emendamenti e io le garantisco che verranno votati uno per uno.
No, allora, forse non mi sono spiegato. Il regolamento, all'articolo 59, comma 6, lettera B, dice che le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso, quindi prima si votano tutti gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi e poi gli emendamenti aggiuntivi.
Bene. Ok. Va bene.
Ma allora, la prima proposta di emendamento...
Scusi, stavo dicendo proprio questo. Cioè, se lei li legge tutti, li divide secondo il suo criterio, ok?
E poi li votiamo uno per uno.
E poi li votiamo uno per uno.
Perché c'è la garanzia.
No, no, ma la garanzia, guardi, la garanzia massima è quella di votarli uno per uno.
Allora, quindi io...
Su questo lei è garantito.
Siccome ognuno di queste proposte di emendamento ha un retrostante, allora se voi siete d'accordo lo leggo e poi lo discutiamo, perché ci sono delle considerazioni che ovviamente ho fatto per...
Allora, lei legga il... Se poi ci sono interventi di chiarimento, lei risponderà. Se non ci sono chiarimenti, l'emendamento è chiaro, si può
allora
votare.
Si propone di modificare il seguente testo dell'introduzione: la stazione ferroviaria di Tavazzano è stata un motore di sviluppo demografico ed economico fin dall'Unità d'Italia. La linea ferroviaria Lodi-Saronno attraversa Milano ancora oggi un motivo di attrattività per il nostro paese, offrendo un collegamento veloce e frequente verso Milano, con il seguente testo. La stazione ferroviaria di Tavazzano venne aperta nel 1861 in aperta campagna con il solo scopo di spezzare la tratta da Melignano a Lodi, che risultava priva di fermate intermedie, fonte Wikipedia. Nel corso degli anni, in modo particolare nel dopoguerra, la presenza della stazione fu elemento attrattivo che portò nel corso degli anni sempre maggiore sviluppo nelle immediate vicinanze della stessa, fino a quando nel 1963 la sede del comune fu trasferita da Villavesco a Tavazzano e il comune cambiò la sua denominazione nella forma attuale di Tavazzano con Villavesco, come da decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1963, numero 1461. Seconda proposta di emendamento. Non sto a leggere il testo che proponiamo di modificare, ma è il secondo capoverso dell'introduzione, che comincia con tuttavia. Il testo che proponiamo noi è: tuttavia, la cattiva gestione e l'inefficienza della rete è un problema che si trascina da decenni e che può essere attribuito alla responsabilità di tutte le forze di partito, tenuto conto del fatto che negli ultimi 30 anni si sono succeduti al governo del Paese sia governi di centrodestra per il 38% del tempo, sia governi centrosinistra 39% del tempo, sia governi misti o governi tecnici 15% del tempo, con periodi di attesa per la formazione del governo pari complessivamente all'8% del tempo, insieme alla obsolescenza del materiale rotabile causano ritardi e soppressioni crescenti, rendendo difficile per i pendolari recarsi in orario nei luoghi di lavoro o di studio. Questo impatta anche sui bilanci delle famiglie dei pendolari, costretti a pagare di tasca propria le inefficienze del sistema ferroviario. Terza proposta di emendamento. Si propone di modificare il seguente periodo: a intercettare il malessere dei viaggiatori sorto anche il comitato, con il testo che segue. Il comitato viaggiatori e pendolari del Sud Milano e dell'Odigiano è sorto nel 2005, quando ancora il treno non fermava a San Zenone e Borgo Lombardo, e avviando fin da allora l'interlocuzione con l'amministrazione, ottenendo modifiche significative con l'orario invernale, per dar voce alla pesante insoddisfazione del servizio, carente sia dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista operativo, caratterizzato da ritardi, cancellazioni, mancanza di informazione, vetustà del materiale rotabile, vetustà delle strutture. Riconoscendo che il Comitato da molti anni provvede con regolarità ad informare periodicamente, tramite comunicazione di posta elettronica, tutte le amministrazioni comunali interessate del servizio di trasporto pubblico locale su ferro, compresa l'amministrazione comunale di Tavazzano con Villavesco, e comprese le comunicazioni periodiche che vengono fornite attraverso i moderni strumenti di comunicazione veloce, quale ad esempio l'applicativo WhatsApp. Riconoscendo il ruolo fondamentale del Comitato, che il Consiglio Comunale di Tavazzano con Villavesco ritiene interlocutore autorevole nel campo specifico, questo Consiglio ha deciso di affiancarlo, dando voce alle loro proteste con il presente ordine del giorno. Quarta proposta di emendamento: si propone di modificare il testo del primo punto del paragrafo, che per semplicità descrittiva denominiamo come considerato altresì che, con il seguente testo. Si dà atto che a causa della configurazione dei convogli e della loro periodicità, in modo particolare nelle ore di punta, gli utenti di Melignano che utilizzano con pieno titolo i treni della linea S1 gravano sull'affollamento dei convogli S1. Quinta proposta di emendamento. Si propone di eliminare dal paragrafo considerato altresì te il punto 3, con la seguente dicitura: linea suburbana S1 percorre la direttrice lenta Piacenza-Milano con infrastrutture inadeguate che generano spesso guasti. Sesta proposta di emendamento. Si propone di eliminare dal paragrafo considerato altresì che il punto 4 con la seguente dicitura: la linea urbana S1 entra in conflitto e viene giornalmente penalizzata dalle precedenze di due dei treni veloci, esempio Intercity, nell'interconnessione di San Zenone. Settima proposta di emendamento. Nel paragrafo, tenendo conto che, si propone di modificare il testo che parla dell'importante infrastruttura come segue. Tenuto conto del fatto che RFI ha già dichiarato nel corso del tavolo tecnico di ascolto dell'8 novembre 2024 che nel corso del 2025 sarà analizzato il quadruplicamento del tratto sud di Rogoredo tra Tavazzano e Lodi, ed in tal senso il Consiglio Comunale di Tavazzano con Villavescu apprezza la volontà di RFI di avviare questa importante progettazione. Ottava proposta di emendamento. Sempre nel paragrafo, tenendo conto che si propone di modificare il seguente testo che comincia con attualmente il tratto compreso fra Tavazzano e Lodi a doppio binario come segue. Attualmente il tratto compreso tra San Zenoni è a doppio binario e accoglie sia i treni a lunga percorrenza sia i treni regionali, sia la linea S1, sia i treni merci, a volte destinati proprio a Tavazzano per il trasporto di merci in relazione con il polo chimico insediato nei pressi della stazione. Questa sovrapposizione comporta frequenti rallentamenti e spesso determina il fatto che i treni della linea S1 vengono fermati in aperta campagna poco prima della stazione di Tavazzano per consentire il transito dei convogli a più lunga percorrenza. Questo è il contrario di quello che dice l'ordine del giorno. Nona proposta di emendamento. Nella parte in cui si trova il dispositivo di impegno si propone di modificare il testo che dice il sindaco e la giunta in collaborazione col comune di Lodi come segue. Impegna il sindaco di Tavazzano con Villavescu ad attivarsi per mezzo dell'assemblea del trasporto pubblico locale nei confronti dei comuni della zona, in modo particolare con i sindaci dei paesi che realmente fruiscono del servizio di trasporto pubblico locale su ferro, nei confronti della provincia di Lodi, nei confronti di Regione Lombardia e di Trenord per. Decima proposta di emendamento. Si propone di modificare nel dispositivo di impegno per il sindaco il seguente testo al punto 1, migliorare il sistema di comunicazione con attivare tutto quanto necessario per ridurre sensibilmente i disservizi e migliorare il sistema di comunicazione degli stessi, introducendo l'obbligo per Trenord di presentare a tutti i comuni della zona e in modo particolare all'Assemblea per il trasporto pubblico con periodicità almeno mensile il report su ritardi, cancellazioni, guasti ed ogni altro accadimento che possa determinare ritardi nel servizio di trasporto pubblico della linea S1. Undicesima proposta di emendamento, dove parla, è una modifica, dove parla del sollecitare l'interlocuzione tra Trenord e RFI per confermare nel prossimo contratto di programma il quadruplicamento, dovrebbe diventare invece calendarizzare incontro con Trenord e RFI per avere informazione puntuale sui tempi di realizzazione del quadruplicamento della tratta tra San Zenone e Lodi sulla base di quanto contenuto nel documento verbale del tavolo tecnico di ascolto dell'8 novembre 2024. Dodicesima proposta di emendamento, dove si parla, si propone modificare il testo, dove si parla di adeguare l'indennizzo concesso ai viaggiatori con un abbonamento integrato, con il seguente testo: introdurre una forma di indennizzo per i ritardi anche per i pendolari della nostra attuale zona Stibm, in modo particolare per coloro che utilizzano la stazione ferroviaria posta nel comune di Tavazzano con Villavescu, nel rispetto anche di quanto stabilito dal regolamento UE, articolo 19, che disciplina la materia degli indennizzi ai possessori di abbonamento per ritardi. Questo è un punto particolarmente importante che sarebbe bene discutere. Tredicesima proposta di emendamento. Si propone di introdurre, qui sono gli ultimi due, sono due aggiuntivi, di introdurre nel dispositivo di impegno il seguente ulteriore punto: avviare immediatamente un confronto con tutte le parti interessate per affrontare e risolvere il problema delle molestie acustiche, luminose, olfattive e ambientali che i residenti del comune di Tavazzano con Villavescu che abitano in prossimità della stazione devono sopportare da almeno 20 anni. 14ª proposta di emendamento si propone di introdurre nel dispositivo di impegno il seguente ulteriore punto: avviare un confronto con tutte le parti interessate per la definizione progettuale per l'istituzione di una nuova fermata sulla linea S1 ed S12 in località San Giuliano, zona commerciale, cosiddetta fermata Tolstoi. Anche questa deriva ovviamente dal tavolo tecnico di ascolto dell'8 novembre 2024.
Grazie. Allora, se ci sono interventi su questo, su questi punti, su uno qualsiasi di questi punti, prego.
La discussione sulla mozione quindi la facciamo dopo il voto degli emendamenti, giusto? Sì, ok. Comunque la discussione dopo, la facciamo dopo gli emendamenti.
Allora, l'ordine del giorno è stato presentato. Quest'ordine del giorno è stato, c'è su questo ordine del giorno una richiesta di emendarlo. Quindi noi finché non votiamo gli emendamenti non conosciamo il testo finale da porre in votazione. Quindi a questo punto, se non ci sono interventi specifici sui punti, io passerei alla votazione rispetto all'accoglimento di questi emendamenti. Allora, tutti hanno ascoltato gli emendamenti, votiamo per l'accoglimento o meno degli emendamenti presentati. Li cito per numeri nell'ordine. Emendamento numero 1. Favorevoli?
Non ci sono domande?
Non ci sono domande. Non ci sono domande.
Su nessuno delle proposte di emendamento?
Ho chiesto, no, consigliere Roncari, scusi, però lei stai ascoltando quello che stiamo dicendo in questa sede. Io ho chiesto se i consiglieri avevano domande, avevano obiezioni, avevano necessità di discutere, nessuno ha risposto, quindi io passo alle votazioni così come è previsto dal regolamento. Allora, emendamento numero 1, favorevoli, 3. Ok. Contrari? 9. Astenuti? 1.
Posso puntualizzare? Io, siccome probabilmente voterò contro la mozione, mi astengo sugli emendamenti, perché tanto non vedo perché votare su una roba che poi voto contro.
E però votiamo emendamento per emendamento. Emendamento numero 2. Favorevoli? 3. Contrari? 9. Sì. Siamo a emendamento numero 3. Favorevoli?
Idem.
Contrari?
9.
Astenuti?
1.
Emendamento numero 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Idem. Emendamento numero 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Emendamento numero 6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Emendamento numero 7. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Emendamento numero 8, favorevoli, contrari, astenuti. Emendamento numero 8, 9, Favorevoli? Contrari? Astenuti? 1. Emendamento numero 10, favorevoli? Contrari? Astenuti? Emendamento numero 11, favorevoli? Contrari? Astenuti? Idem. Emendamento numero 12, favorevoli? Contrari? Astenuti? Emendamento numero 13, favorevoli? Contrari? Astenuti? Emendamento numero 14, favorevoli? Contrari? Astenuti? 1. Bene, allora il testo dell'ordine del giorno rimane quello che è stato presentato dal consigliere De Vecchi, quindi si può eventualmente, se non ci sono interventi specifici, lo portiamo, o dichiarazioni di voto, lo portiamo alla votazione. Sono interventi. Prego.
Vuoi dare proprio? Sì, grazie, sono sindaco. Allora, mi scuso perché in realtà avrei voluto, anche luce un po' dell'intervento che ha fatto il collega di chiarimento, se era possibile fare degli interventi prima degli emendamenti. Comunque, vabbè, lei ha voluto portare alla votazione degli emendamenti, ha avuto questo esito. Avevamo sicuramente una dichiarazione di voto, però volevamo, alla luce dell'indicazione degli emendamenti, alla luce della presentazione dell'ordine del giorno, avevamo una domanda, cioè perlomeno un quesito prima, se ci è concesso, prima della dichiarazione di voto. Allora, la domanda è se nella compilazione, nella redazione dell'ordine del giorno del consigliere De Vecchi, alla luce poi anche di una dissertazione del collega Roncari, che ritengo sempre stata di natura prettamente tecnica, ma da novembre ad oggi, perché comunque è da novembre che stiamo comunque discutendo sulla questione, sicuramente sentita, sicuramente necessaria, però la domanda è se nell'accezione della redazione il consigliere capogruppo De Vecchi non abbia volutamente e eccessivamente voluto rimarcare ciò che a livello regionale la propria consigliera di riferimento Vallacchi, appunto a traino PD, ha appunto attuato e mosso, perché notiamo nell'ordine del giorno una chiara connotazione politica che era stata inizialmente attribuita al collega consigliere, fra l'altro a cui vanno anche ringraziamenti per la dovizia di dettaglio, per il lavoro che comunque ha compiuto da novembre ad oggi, e già solo per questo comunque speriamo comunque un voto contrario, quindi contestualmente faccio anche, mi perdoni, una dichiarazione di voto contrario all'ordine del giorno, perché su una tematica del genere non ci si deve stracciare le vesti politicamente. Siamo arrivati però a buttarla in polemica politica, e l'ordine del giorno presentato questa sera lo conferma. Polemica politica ancora rimarcata nei confronti di Regione Lombardia, che è uscita dall'alveo di un confronto prima in capigruppo e poi anche ancora prima in un ambito di dissertazione e condivisione non politica ma puramente tecnica che il consigliere il collega Roncari aveva comunque portato avanti. Quindi il quesito è appunto avere da lei la conferma o meno di questo legame diretto con la sua referente Regione Lombardia, ma se nello stesso tempo ci è concesso, quindi noi esauriamo anche qui la nostra dichiarazione di voto, che comunque sarà contraria all'ordine del giorno. Grazie.
Grazie. Consigliere De Vecchi.
Guardi, io prima di tutto...
Scusi, consigliere, sì? De Vecchi, siccome l'ordine del giorno l'ha presentato lei,
sì?
Chiediamo se ci sono altri interventi, così la sua risposta è unica, perché se ci sono altre domande, poi se no parla tre volte.
Sì, allora, anch'io...
Prego. Sì, Filippo.
Ma allora, qui diciamo c'è un principio che... sarebbe un principio giuridico, no? Che è non discutere la stessa cosa due volte, che è ne bis in idem, qui siamo la quarta volta, perché abbiamo fatto c'è stata la prima mozione, poi la seconda mozione capigruppo e questo, che alla fine sono dei testi che bene o male sono sovrapponibili, poi però c'è questo tentativo dei due gruppi di decidere chi rappresenta di più i pendolari e alla fine ve la votate, ve la emendate. Secondo me è anche uno spettacolo negativo che state dando, a cui io mi sono sottratto sin da subito e andrò avanti a sottrarmi. Faccio solo una nota. Comunque la Regione Lombardia era stata attaccata anche nell'altra mozione, perché l'altra mozione comunque, anche se non era esplicita, aveva anche lei una matrice politica. Il comitato viene citato in questo ordine del giorno, ma non ha voluto incontrarci, quindi io lo chiamerò sempre il fantomatico comitato perché non l'ho visto. E però voi lo citate, quindi ci avete parlato, non lo so. Io non ci ho parlato, ho proposto di fare un consiglio o comunque una capigruppo con loro, si sono negati o comunque è stato negato, e questo penso che sia anche offensivo. Quindi il nostro voto sarà contrario. Il comportamento tenuto fino a qua non mi è sembrato positivo da parte di nessuno, però intanto comunque la Regione Lombardia ci sta lavorando su questo tema, basta seguire la cronaca anche sui giornali locali per vedere quello che si sta facendo. Quindi io comunque, come ho votato contro l'altra mozione, l'altro ordine del giorno, voto contro a questo per gli stessi identici motivi, proprio speculari. Quindi quello che ho detto l'altra volta lo dico anche oggi, quindi penso in questo di essere coerente, però vi invito, se avete delle convergenze, a non fare queste che poi sono delle perdite di tempo, perché alla fine potevamo votarla a novembre e avremmo chiuso la discussione subito.
Beh, c'è stato una capigruppo, no? Che non ha trovato per volere di tutti i capigruppo la convergenza, quindi, altrimenti la
sì,
cosa
no, allora,
si sarebbe risolta all'ora.
Siccome di fatto il primato di questa cosa se lo rimpallano i due gruppi, uno di maggioranza e l'altro gruppo di Insieme per Cambiare, alla fine io sono estraneo a questa discussione che vi state, diciamo così, rilanciando da sei mesi, quindi va bene, cioè adesso penso che passerà,
sì,
questa, però non, secondo me non è stata una vicenda edificante per questo consiglio, tutto qui.
Sì, ma infatti si convoca la capigruppo per trovare delle convergenze, quando poi le convergenze non ci sono, perché c'è chi si sottrae, chi la pensa in modo diverso, eccetera, e non si addiviene ad un documento unitario, va da sé che si arriva poi in consiglio con documenti disgiunti e succede questo. Cioè, non è che poi la responsabilità è dell'uno o dell'altro. Cioè, la capigruppo non è riuscita a concretizzare una posizione comune.
No, cioè, però se noi confrontiamo
i testi, poi prendo atto che Regione Lombardia sta lavorando.
No, ma se noi confrontiamo i testi,
se vogliamo, però Regione Lombardia starà pure lavorando, ma non è pervenuto questo lavoro. Quindi, se non altro, la sollecitazione a dire no, faccia. Speriamo che faccia, se sta lavorando ci faccia capire qual è il lavoro che sta mettendo in campo, perché siamo, come dire, speranzosi e in ascolto per capire come migliorano le cose.
Sì,
siamo,
no, però quello che
positivi
fa specie,
sotto
quello che fa specie è che i testi prodotti dal vostro gruppo e da quello del gruppo di Insieme per Cambiare, tutto sommato sono sovrapponibili, però in base a chi lo propone cambia il voto, no? Quindi è questo che a me fa veramente da un lato sorridere, da un lato anche piangere. Perché...
Sa, l'altra cosa, consigliere Filippazzi, tanto per l'altra cosa è, allora, presentare, ma lo dico senza polemiche, Roncari, presentare 14 emendamenti che di fatto stravolgono l'ordine del giorno, non è neanche questo normale, però io l'ho portato all'ordine del giorno e li ho messi alla discussione, li ho ammessi alla discussione perché mi sembra giusto che le posizioni siano rese evidenti, quindi non ho avuto nessuna difficoltà a portarli alla discussione, ma è un'anomalia, no? C'è un testo che può essere emendato, ma se tutti i 14 emendamenti fossero stati approvati si sarebbe stravolto il testo e quindi sarebbe perso l'iniziale spirito di quel documento. Io è la prima volta che la vedo questa cosa qui. Sì, prego.
Grazie. Adesso stiamo discutendo della proposta di ordine del giorno in generale, visto che non c'è stata discussione sulle proposte di emendamento. Mi spiace che il consigliere Filippazzi non abbia colto le differenze, che sono differenze anche sostanziali, di ordine proprio formale e sostanziale, importantissime secondo me. Forse se avesse avuto il testo scritto, come era nei miei auspici, forse se ne sarebbe reso conto. Mi spiace, ma non era compito mio fornirglielo. Allora, citerò soltanto alcuni aspetti. Intanto nella proposta di ordine del giorno non si parla mai dell'assemblea per il trasporto pubblico locale, che è un soggetto formalmente costituito. Nel vostro ordine del giorno non c'è traccia. Io ho cercato di mettervelo dentro perché oltretutto collega Morosini nella passata amministrazione era rappresentante per l'area nord lodigiano, se non ricordo male, proprio nell'ambito dell'assemblea del trasporto pubblico locale, che è un soggetto che andrebbe assolutamente coinvolto in questa partita. Così come andrebbe assolutamente coinvolto il comitato. Nel vostro ordine del giorno voi non avete riconosciuto nessun ruolo per il comitato. Addirittura avete scritto che il comitato è sorto per intercettare il malessere dei viaggiatori. Mi permetto di dire che intercettare il malessere di viaggiatori, come di qualsiasi altra categoria, è un compito specifico di solito che hanno i partiti politici, i quali attraverso l'intercettamento del disagio cercano di sfruttarlo a proprio vantaggio per trarre consenso elettorale. Il Comitato dei Pendolari non è nato con questo scopo, è nato invece per dar voce al disagio, al dissenso per i disservizi, che sono disservizi dovuti al materiale, alla rete, al personale. Cioè, sono tutti dei servizi che incidono molto sulla qualità della vita dei pendolari. Mi spiace quindi che il Comitato, nel vostro ordine del giorno, non abbia nessun ruolo se non quello di aver portato il disagio, di aver rappresentato il disagio. È un po' come se voi diceste, sì, va bene, tu ci hai detto com'è, ma adesso ci pensiamo noi. Ma questa è un'azione poco bella, perché esclude la partecipazione. In tempi in cui c'è una disaffezione verso la politica, noi avremmo invece, credo, l'obiettivo di aumentare la partecipazione. Ogni volta che, come in questo caso, c'è un soggetto così autorevole, sono dal 2005 che interloquisce con le amministrazioni locali, perché escluderlo? Poi c'è la questione del quadruplicamento, che voi sbandierate nel vostro ordine del giorno come una cosa da richiedere. Ma in realtà noi sappiamo, perché non è neanche vero che c'è il dialogo è fermo, perché come ho dimostrato nei miei emendamenti, l'8 novembre del 2024 c'è stato un tavolo tecnico di ascolto tra il Ministero e RFI, ed è RFI che ha superato addirittura Regione Lombardia dicendo guardate che io comunque il quadruplicamento intendo farlo a cominciare a partire dal 2025, e lo ha scritto, è scritto nei documenti, quindi tacere questa, addirittura c'è proprio a pagina 5 del tabulato, dove c'è un tabulato che descrive le proposte di intervento, c'è scritto proprio che avvierà nel corso del 2025 il DOCFAP degli interventi richiesti nell'ambito della Project Review per il progetto di quadruplicamento Tavazzano Lodi, che verrà esteso fino a Rogoredo. Tacere questa roba qua, secondo me, non rende onore alla verità. La mia proposta, l'ottava proposta, nasce dal fatto che voi avete scritto l'ordine del giorno copiando quasi integralmente il testo della interrogazione presentata dal gruppo del PD in Regione Lombardia. Quasi perché ci avete tolto Il riferimento ai treni che sono Frecciarossa e Italo, che come tutti sanno, ma è scritto nell'interrogazione presentata dal gruppo PD in Regione Lombardia, non passano da Tavazzano, salvo casi eccezionali, girano prima. Ecco perché ho modificato il testo. Poi soprattutto quelli che vengono fermati sono i treni dell'S1, non i treni diretti. Quindi è il contrario di quello che avete scritto nel vostro ordine del giorno, che vengono fermati diretti e accumulano ritardo. È esattamente il contrario. Poi c'è la questione dell'impegno, no? Voi parlate di impegnare il sindaco del comune di Tavazzano, la giunta e il comune di Lodi. Ma la giunta, intanto il sindaco non ha assegnato nessuna delega ai trasporti. E poi perché limitare al comune di Lodi? Avete citato i comuni circonvicini nei quali Lodi non c'è. E poi perché quindi soltanto il sindaco, il comune di Lodi, no? Proprio in evidenza rispetto a tutto il resto. Sulla decima proposta di emendamento, permettetemi, risulta abbastanza strano, dopo tutte le premesse che avete fatto, no? Che invece di chiedere la riduzione dei disagi, voi chiediate nel vostro ordine del giorno di sapere perché ci sono i disagi. E questa è un'informazione, sì, importante, necessaria, tant'è vero che abbiamo inserito la richiesta di un report. Ma prima di tutto bisogna chiedere che i disagi diminuiscano, non di sapere perché ci sono. Quando arriviamo a parlare della questione, per farla breve, no? C'è anche un errore formale, consigliere De Vecchi.
Consigliere, in sintesi.
Sì, sì. C'è un errore formale. Lei parla di città di Tavazzano. Lei dovrebbe sapere che Tavazzano non ha il titolo di città. Se avesse il titolo di città, avrebbe uno stemma diverso da quello che ha. Il titolo di città si acquisisce per decreto del Presidente della Repubblica, che Tavazzano non ha avuto. Ma la cosa più grave è che lei parla di una questione che riguarda il bonus ritardi e si dimentica di dire che il bonus ritardi, cioè il sistema di indennizzi attuali, come ha risposto Regione Lombardia, deriva direttamente dall'applicazione del regolamento della Comunità Europea, che prevede che addirittura nell'area STIBME non possono esserci indennizzi inferiori ai 4 euro. Questo di fatto rende inapplicabile per gli utenti di Tavazzano che sono in area STIBME la richiesta degli indennizzi, perché si parla soltanto della quota che è riferita a Trenord. Ma questa roba qui è molto più grave, perché questo regolamento qua l'hanno approvato anche i vostri consiglieri, i vostri parlamentari europei nel Consiglio europeo, così come i vostri consiglieri regionali hanno approvato il sistema di biglietto integrato, che è la base di questa questione, che è la base del fatto che Tavazzano è in area STIBME. Francamente, ecco, il vostro ordine del giorno non è scritto bene. È stato scritto soltanto con intento politico, soltanto per rimarcare la posizione. Poi mi riservo di fare una dichiarazione di voto.
Allora, la faccio subito. Breve. Deve rispondere, consigliere Roncari.
Consigliere Roncari. Cominciamo dal terzo punto. San Zenone. Io avevo 10 anni, andavo già in treno a San Zenone. Le faccio i miei complimenti. Non era del 2005. Nel 2005 io avevo 35 anni. San Zenone all'Ambro era già una stazione. Secondo me, guardi su Wikipedia, visto che lo cita come fonte, diciamo che è un pochino nel suo intento di fare una piaggeria.
Wikipedia è da un'altra parte, non è lì. Quello me l'ha suggerito il comitato, pensi un po'.
Appunto, dica alla persona del comitato di informarsi meglio, perché senza secondo me lei ha contattato, e sono sicuro, lei ha contattato la persona del comitato sbagliato, magari con certi interessi politici, perché San Zenone, guardi, forse avevo 6 anni, non fermavano tutte le corse, questo è vero, c'era la classica frase che diceva non ferma a San Zenone, spesso non fermava neanche a San Giuliano, però i regionali a San Zenone fermano dalla notte dei tempi, quindi è strana questa interlocuzione. Però sempre nel terzo punto, lei ha questa necessità di piaggeria nei confronti del comitato. Guardi che il comitato alla massima stima dei nostri. Noi abbiamo la massima stima nei confronti del Comitato, abbiamo avuto delle interlocuzioni, ancora oggi esprimo il rammarico per non averli potuti incontrare con la capigruppo, che a mio avviso avrebbe permesso un lavoro più serio a tutti noi, insomma. Poi, per quanto riguarda allora rispondo contemporaneamente anche al consigliere Morosini, ma io prima di essere molto prima di dare un di avere un impegno politico, io sono un pendolare incazzato. Io con l'abbonamento mensile praticamente ci sono nato, me l'hanno regalato il giorno del mio battesimo, come capita a molti abitanti di Tavazzano. Quindi io il treno lo prendo da sempre, e quindi non posso accettare chi di moda e di maniera fa proprie le istanze del Comitato, evidentemente tra l'altro digerendole molto male, con inesattezze, devo dire, appunto, che poi sfociano in questo fatto. Cioè, significa che se una persona, io dubito che sia stata una persona del Comitato a dirglielo, le dice che a San Zenone nel 2005 non fermava ancora il treno, ma cazzo, ma scusi, scusi la volgarità, ma lei non ha preso il treno nel suo periodo lavorativo, non si era accorto che negli anni 90, negli anni 80, negli anni 70 il treno a San Zenone fermava? Vabbè, questo è soltanto una delle cose. Lei, per esempio, nel punto 8 parla di polo chimico. È veramente singolare, cioè mi piacerebbe sapere quanti treni fermano al giorno all'elettrosolfuri, polo chimico. Bisogna sempre dare il giusto dimensionamento alle parole. Polo chimico, l'elettrosolfuri comunque è una realtà produttiva importante, non lo neghiamo, ma mi piacerebbe sapere se più di un treno / due al giorno fermano e quindi determinano un rallentamento. Secondo me, glielo dico spassionatamente, non era neanche da citare. Vabbè, però scusi se vado di palo in frasca. Va bene, in altre parole, allora rivendico il fatto di aver, cioè di voler rappresentare e sottolineare i disagi che i pendolari soffrono in maniera sempre crescente a Tavazzano. Poi, se con l'aggettivo politico, se voi all'aggettivo politico date un significato squalificante, mi spiace per voi.
Grazie. Sono dichiarazioni di voto, che abbiamo detto tutto, per cui per favore dichiarazioni di voto che siano nei tempi previsti. Grazie. Chi interviene?
Assolutamente sì. A partire da quando abbiamo incontrato i rappresentanti del Comitato Pendolari e per tutto il tempo trascorso abbiamo cercato di costruire un ordine del giorno che ci vedesse uniti per dare il massimo sostegno possibile ai nostri concittadini pendolari, studenti e lavoratori. Abbiamo avuto uno scambio di pareri, di informazioni con i rappresentanti del Comitato Pendolari, una collaborazione proficua e importante. Abbiamo accettato la scorrettezza del capogruppo di maggioranza, che ha atteso oltre un mese per arrivare a proporre 3 pagine di emendamenti la sera del Consiglio alle 23 del 30 dicembre. Abbiamo chiesto di avviare un confronto in conferenza capigruppo, ma abbiamo scoperto con rammarico che si trattava di un'imboscata politica, un giochetto che non aveva alcuna intenzione di costruire, quanto piuttosto quella di occupare spazio. abbiamo riproposto il nostro ordine del giorno e ancora una volta il capogruppo di maggioranza, dopo aver avuto a disposizione ben 63 giorni di tempo, ha provato a mercanteggiare non solo il voto della maggioranza, ma anche la dignità nostra, del mio gruppo, cercando di vendermi dei voti in cambio di qualche rinuncia. Non abbiamo accettato. Nonostante tutto, però, quando abbiamo ricevuto la convocazione del Consiglio di questa sera, abbiamo letto con vero interesse l'ordine del giorno e abbiamo deciso di essere ancora una volta propositivi. Vi abbiamo inoltrato, come da regolamento, 14 proposte di emendamento di tipo soppressivo, modificativo e aggiuntivo, ognuna delle quali ha la propria ragion d'essere. La vostra proposta di ordine del giorno è scritta male, a partire dal fatto che la prima cosa che chiedete non è di diminuire i disagi, ma di averne maggiore comunicazione. Avete scelto volutamente di non attribuire un ruolo al Comitato Pendolari, dato che per voi il termine partecipazione si declina solo quando siete in opposizione, come al Parlamento o in Regione. Altrimenti, come in questo caso, non consentite a nessuno di avere un ruolo, dato che quello che vi preme di più è la conservazione del potere e del privilegio. La partecipazione dovrebbe essere sempre favorita, in modo particolare in tempi in cui c'è la disaffezione per la politica. Disaffezione che viene incentivata da comportamenti come il vostro. Addirittura avete voluto omettere tra i soggetti autorevoli l'Assemblea per il trasporto pubblico locale, forse perché il sindaco di oggi, contrariamente al precedente, non ha un ruolo nell'Assemblea. Lo avete dimostrato non accettando nessuna delle nostre proposte di emendamento, neppure quelle che mettono in luce il fatto che avete prodotto un ordine del giorno scopiazzando, e neppure molto bene, un'interrogazione in Regione Lombardia. Vi proponete quali promotori di un'operazione come il quadruplicamento, dimenticando che si tratta di una scelta progettuale di RFI e questo non potete far finta di non saperlo. Parlate di bonus ritardi e vi dimenticate di dire che il sistema attuale dei biglietti integrati è stato approvato in regione con il voto dei consiglieri del vostro partito, così come il regolamento dell'Unione Europea, che detta le regole dei rimborsi, è stato ugualmente approvato con ogni probabilità con il voto dei parlamentari europei del vostro partito. Tutto ciò premesso con rammarico, dato che stiamo parlando dei disagi dei pendolari, ma prima di tutto dobbiamo onorare la verità, esprimeremo voto contrario.
Grazie. C'è qualche altro, c'è dichiarazione di voto? Consigliere De Vecchi.
Sì, sì, scusate. Mi aspettavo no, altre. Signor Sindaco, gentili consiglieri, abbiamo letto con non esanime interesse l'insieme delle proposte di emendamento da parte del signor Roncari in merito al nostro DG sui treni.
Mi chiami consigliere per cortesia, non signore. Ha signore ragione. Sarà lei.
Sì, sì, no, io mi fregio di essere signore, lei non lo è
in
stato.
In questa sede mi chiama consigliere perché sono consigliere quanto lei.
Oramai ho scritto, come direbbe lei, in merito al nostro DG sui treni. Volendo dare una visione d'insieme, consideriamo le proposte di emendamento non risolutive, pertanto inutili, quando non esclusivamente provocatorie. Abbiamo scritto altrove dell'atteggiamento puerile tenuto in conferenza capigruppo dal signor Roncari. Purtroppo ci troviamo a dover confermare il nostro giudizio riguardo al metodo utilizzato dal capogruppo di Insieme per Cambiare nel dibattito politico. Il Roncari ha prima proposto un ordine del giorno scolpito nella pietra, immodificabile frutto del suo ingegno infallibile. Oggi il medesimo ci propone un esercizio di stile discretamente vuoto, un mix di piaggeria, prolissità, inesattezze e, come dicevamo, piccole provocazioni. Con un'eccezione interessante, abbiamo visto che è stato introdotto un tema del Comitato Pendolari ex novo sull'istituzione di una nuova fermata a San Giuliano. Questo è effettivamente molto interessante perché, dato che molti nostri concittadini pendolari ci hanno detto di non apprezzare particolarmente questa soluzione, che allungherebbe ulteriormente i tempi di percorrenza sulle tratte S1 e S12, saremmo vivamente interessati a un confronto in merito, cercando di armonizzare le reciproche posizioni. Naturalmente non con il signor Roncari, ma con il Comitato Pendolari stesso, quando ne avremo l'occasione. Lasciamo quindi ad altri il cavillare, il polemizzare su questioni inconsistenti. L'obiettivo del nostro ODG è sottolineare e segnalare nel modo più esteso e profondo possibile il malessere che i nostri concittadini e di tutti i pendolari Trenor del nostro territorio costretti a viaggi in condizioni difficoltose, quando non addirittura poco dignitose per via dei ritardi, ma anche della scarsa igiene e dell'insicurezza dei convogli. La situazione è in costante peggioramento.
le segnalazioni di partiti, cittadini o raggruppamenti come il Comitato Pendolari servono a mantenere viva l'attenzione per questo servizio di estrema importanza. Questo è quanto possiamo fare per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. È un lavoro di lungo respiro, difficoltoso, ma noi abbiamo il dovere di farlo, senza negare i punti di criticità del presente, che sono evidenti quanto persistenti. Pertanto voteremo il nostro ordine del giorno così com'è, senza emendamenti.
Grazie. Allora possiamo passare alla votazione. Votiamo l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Lista Civica Russo Sindaco per Tavazzano come la Vesca, avendo ad oggetto trasporto pubblico locale nella formulazione che è stata presentata dal consigliere De Vecchi. Favorevoli? 9. Contrari? 4. L'ordine del giorno è approvato, grazie. Si conclude il lavoro del Consiglio Comunale per questa sera, il Consiglio è chiuso, buona serata a tutti, arrivederci alla prossima.
Mi fermo.
No, scusa, hai detto il polo chimico un treno alla settimana? No. Ma veramente?